saluti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
In un mondo di paure, di incertezza e crudeltà, di dolori e di false libertà, sei venuto rinunciando al trono dell'eternità. Per salvarci tu sei venuto qua. Ci hai salvato e perdonato con la croce tu Gesù. Una nuova vita hai dato a noi. Vuoi cambiarci, trasformarci, per noi vuoi molto di più. Prendi tu il controllo nostro.
Buongiorno fratelli, buongiorno, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast, vi abbracciamo, vi amiamo e vi benediciamo con tutto il cuore. Grazie Signore.
Amen. Buongiorno, buongiorno.
Grazie, grazie, grazie fratelli. E siamo qui oggi per guardare alla tua luce Gesù, perché nelle sfide, nelle lotte che ci aspettano davanti abbiamo bisogno della tua luce. Solo tu sei la nostra ispirazione, la nostra forza. Oggi abbiamo una coppia di fratelli che pregheranno per noi, una coppia che conosciamo da poco, da un paio di settimane, sono fratelli nuovi, si chiamano Salvatore e Assunta E sono tanto entusiaste di seguire Gesù, sono sempre con le lode nella bocca, sono sempre edificanti. Ascoltiamo insieme la preghiera di Salvatore e Assunta.
Pace fratelli, gloria a Dio e pace. grazie per la vostra dedizione per Radio Blast. Gloria a Dio, stavamo pregando e continuiamo a pregare con voi e per questo programma. Però ci voleva un'interruzione per salutarvi.
Pace fratelli cari.
Amen.
Sono onorata di avervi incontrato sul nostro cammino di Radio Blast. Siete una benedizione per il mondo intero, Signore, veramente che vi possa guidare sempre di più con tanta sapienza, saggezza e con tanto discernimento. Dio vi benedica.
Amen, continuiamo a pregare. Amen. Signore Padre, nel nome di Gesù Cristo vogliamo ringraziarti, benedirti, Signore, per questi cari che si prodigano per diffondere, Signore, la Tua parola, Signore. Chiediamo a Te, Signore, che Tu possa riempirle, Signore, con unzione in abbondanza, sempre più discernimento, Signore.
Amen.
Chiediamo a Te, Signore, che in questo programma che faranno, Signore, veramente tanti cuori possano essere raggiunti, Signore, attraverso, Signore, la guida dello Spirito Santo, Signore, possano veramente questi fratelli avere un impatto, Signore, sulla vita, sull'anima di tante persone, affinché possano essere attirati dalla grazia di Dio, dall'amore di Dio, Signore. Chiediamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, anche, Signore, di distruggere ogni fortezza del nemico dai cuori di quanti ascoltano, Signore, questo canale, Padre, di spezzare ogni legame, di sciogliere, Signore, ogni legame, che ogni catena sia spezzata, Signore, che ogni macchinazione del diavolo nella loro vita sia distrutta, Signore. Padre, grazie perché Tu ci hai dato autorità nel nome potente e prezioso di Gesù Cristo, Signore, e crediamo, Signore, che la Tua parola, Signore, è spirito e vita, Signore, è potenza di Dio per la salvezza di quanti l'ascoltano, Signore. Perciò ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, perché attraverso Radio Blast, Signore, saranno sparse parole di vita, semi di vita, Signore, che potranno germogliare, Signore, in tanti cuori. Ma noi ti chiediamo anche, Signore, che veramente, Padre, ci possano stare delle terre fertili, Signore. Questo un poco, Signore, spetta a noi di dissipare la terra, di preparare i cuori, Signore, affinché la parola, Signore, possa avere impatto, Signore. Ti ringrazio e ti benedico, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie Gesù, grazie per questi strumenti, anche per attraverso la tecnologia saranno strumenti però usati con intelligenza per raggiungere i cuori, per compungere i cuori che sono anche per coloro che stanno nel dubbio di tante cose. Grazie per come Radio Blast può rispondere, Signore, attraverso la guida dello Spirito Tuo Santo a tanti dubbi, a tante incertezze, a tante paure di tanti fratelli che stanno sparsi per tutto il mondo. Dio, ti ringrazio per questo strumento, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbracciamo e continuiamo a seguirvi sul canale. Dio vi benedica.
Dio ci benedica. Pace.
Pace.
Anche noi vi abbracciamo, Salvatore Assunta. Bellissima e potente la vostra preghiera. Si vede che avete il fuoco di Gesù dentro. Bello. Grazie Gesù. Sì, preghiamo di poter spargere semi di vita nei cuori di tutti quelli che cercano Gesù. E di trovare cuori fertili, terreni fertili nel nome di Gesù.
Ma cerchiamo di essere noi per prima.
Eh sì.
Andiamo a cercare pecore, ma cerchiamo noi di essere pecore.
Di essere terreni fertili.
Sì, intanto vale la pena guardarsi allo specchio e dire, Signore, ma io sono una pecora fedele?
Mm.
E
sì.
Poi cercare di capire bene la risposta.
C'è sempre qualcosa che dobbiamo migliorare.
Guarda, io non ho mai visto Dio, gli angeli, andare in una sinagoga o andare gli ebrei nel deserto, o andare nelle chiese susseguitesi nei secoli. Chi ha visto mai un angelo entrare e dire bravi, Dio mi ha mandato per dirvi che siete così bravi?
No, non ho visto mai quello.
Dio vi vuole ricchi, sfondati.
No.
non fondati sulla parola di Gesù, ma ricchi sfondati, amici di Billy Gates. Io non so se chiese dove hanno preso quest'idea che Dio li vuole ricchi, felici. Certo che ci vuole ricchi e felici, ma non è il momento per adesso di quello, solamente quello. Adesso c'è anche da Calvario, croce, tribolazioni, un marito fuori binario, una moglie, figli che si drogano. Come faccio a essere felice? A volte quando evangelizzavo nelle strade, a volte trovavo qualcuno che viveva in un altro mondo, atei, no? Che dicevano, cioè io gli dicevo, sai Gesù, dai, ti può aiutare, se hai problemi, crisi. Qualche ateo ogni tanto mi diceva, ma io sono felice così, non ho bisogno di Gesù, io sono felice. Non faccio male a nessuno e sono felice, perché non ho bisogno di Gesù che mi faccia felice. E allora gli dicevo, sì, però in un mondo che centinaia di milioni muoiono di fame, tu come fai a essere felice? Allora sei egoista. E allora a questo punto si arrabbiavano, a questo punto si offendevano. Io non sono egoista! E come fai a essere felice in un mondo che tutto va storto? In un mondo che... E gli facevo la lista, no? Aborti, omicidi, ruberie, furti. Va bene? Come fai a essere felice in un mondo così? Non puoi. Amen?
Amen. Grazie, Signore. Andiamo alle notizie, fratello Giuseppe.
Andiamo alle notizie, dai.
Sì? Ci sono cose interessanti che vogliamo chiederti oggi.
Andiamo al punto.
Andiamo.
C'hai una musica punto?
È la stessa musica, sì.
Al punto.
Inizio con un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di un fratello che si firma Joe. Ciao fratello Giuseppe, buongiorno Angela. È importante per me il parere di fratello Giuseppe, visto che ormai dopo tanti anni mi iscrivo al vostro canale, poi lo tolgo e nel corso degli anni lo avrò fatto almeno 10 volte.
Cioè, ogni volta che dico una cosa, non so, grido troppo o troppo poco, lui si cancella.
Si cancella.
Cioè, come quelli che si sbattezzano. Dai fratelli, ma un po' di misericordia con questo povero fratello Giuseppe. Dopotutto è un buon a nulla, quello è il mio diploma.
Ma poi, crescendo, ho imparato ad ascoltare. Adesso sono iscritto al canale e non penso che lo cancellerò mai più.
Grazie, è incoraggiante.
Non vedo l'ora di capire cosa ne pensi del nuovo Papa Leone XIV. Aspettiamo che Gesù ti porti consigli. Amen, ciao, buona salute a tutti voi. Dio vi benedica. Grazie, fratello. Dio benedica anche a te. Andiamo allora al soggetto di questa elezione del nuovo Papa, che sappiamo un paio di giorni fa è stato eletto. E cosa pensa fratello Giuseppe di lui?
Ah, quello che penso io non è importante. Devo vedere cosa pensa Dio.
Lo so, ma... dobbiamo analizzare piano piano per capire.
Cos'è che Dio cos'è che hanno fatto tutte queste cerimonie per Papa Bergoglio, va a vedere che ricevimento gli ha fatto Dio all'aldilà. Meno male che non sono giudice, ragazzi.
Sì.
Ma comunque, da quello che questo Papa Leone, da quello che ha detto durante la reggenza di Bergoglio, sembra che lui potrebbe essere, speriamo che non sia, la continuazione di Bergoglio, da quello che diceva prima.
Mm-hmm.
Però sai, dobbiamo vedere, perché non è che Bergoglio parlava così quando era prima di, quando è diventato Papa, capito, gli ha dato la testa, si sentiva imperatore. Ma di solito i papi cattolici, di solito è gente umile, gente che... Personalmente io gli ultimi papi, Paolo VI, Papa Giovanni, Wojtyla, cioè li ho trovati gente molto sincera, molto umili. Cioè allora non sono come, non so, quelle le chiese dei carismi, Spirito Santo, che pregano in lingue, che vanno in giro a cercare gente da guarire. No, gente tranquilla, che sta in poltrona nella Basilica di San Pietro e fanno le loro prediche, insomma, ecco. E allora, da quello che diceva, sembrava essere una continuazione di Bergoglio, adesso vedremo. Ma ora che parla adesso Papa Leone, sembra delinearsi diverso dal falso Papa Bergoglio, del quale ci si aspettava che doveva essere una continuazione, anche perché tutte le cose che diceva erano sempre in riga, in linea con Bergoglio. Io non so come faceva, non, io non ce la farei.
Non lo è più? Cioè sta cambiando le sue idee sulla immigrazione, sui pervertiti? Sta, guarda, cambiando qualcosa?
Ma guarda, non parla come Bergoglio. Bergoglio parlava il classico falso profeta, il classico faraone che voleva sempre essere al centro, tutta la gloria, eccetera. Cioè, si faceva molta fatica a guardare a Bergoglio. Poi negli ultimi anni il suo viso era diventato deformato, cioè, il suo spirito traspariva. Per esempio vedi Papa Luciani, Papa Giovanni, c'era un atteggiamento, anche Wojtyla, anche Ratzinger, sorrisi sinceri, io li giudico. So che i fratelli protestanti li odiano, no, no, sono tutti del diavolo, non è vero. Vabbè, non parlano in lingue, magari non hanno battesimo lo Spirito Santo, però sono, secondo me, al di là della, tutte le salimocchiole, di tutte le apparenze, di tutte le... i rituali, al di là di tutte quelle cose lì, dei santarellini e tutte le messe in scena che devono fare, vestirsi in un certo modo. Al di là di quello, uno può essere sincero o ipocrita. Io, secondo me questi papi che sono passati fino a Bergoglio erano sinceri, era gente religiosa che... Secondo me erano sinceri, ecco.
Cioè, intrappolati
erano
nelle
cristiani,
dottrine,
secondo me.
Intrappolati nelle dottrine di solito della Chiesa Cattolica, però sinceri.
Sì, sinceri. No? Non sono d'accordo con i protestanti, che sono del diavolo, ma no, sono cresciuti in una religione, incastrati, come uno che viene evangelizzato a testimone di Geova. Cresce testimone di Geova. Capito? Poi a un certo punto lo Spirito Santo si presenta, gli dà la parola e sta a lui accettarlo o respingerlo. Se la respinge al suo funerale, se l'accetta cambia, non è più testimone di Geova, ma diventa testimone di Gesù. Atti 1.8 dice: mi sarete testimoni a chi? A me, che è Gesù. Nessuno può testimoniare di Geova, chi l'ha visto? Ci siamo?
Sì.
E allora che bisogna avere pazienza e misericordia per le religioni, insomma, ecco. La nostra missione è costituita di fratelli che vengono da tutte le religioni, da tutte. Ma è così, dovrebbe essere, così è il corpo di Cristo. Okay? Cioè non è che il corpo di Cristo è un corpo cattolico o protestante, ma il Signore ci liberi. Cioè la differenza è che Bergoglio era un massone, un globalista, un falso papa e un falso profeta. Questo è, l'ha dimostrato in tutti i modi.
E questo non lo è?
Questo a me non sembra.
Non credi che è un massone, un seguace di
ma
Bergoglio?
Sarà anche un massone, ma non è che tutti i massoni sono... totalmente posseduti. Alcuni sono simpatizzanti dei massoni, simpatizzanti, però questo non mi dà quell'impressione, magari spero di non sbagliarmi. Questo Papa dall'apparenza sembra un vero cattolico, spero, e spero un vero credente riguardo.
Allora cosa pensi che succederà? Cambierà la Chiesa Cattolica?
Ma sai, se non riceviamo una profezia di Gesù, bisogna vedere cos'è che questo qua nel suo cervello decide. Sì, perché adesso seguo il problema dei papi che vengono osannati, glorificati, innalzati quando li portavano ancora sulla portantina, sulla poltrona, sulle spalle. E quelli che li innalzano, di riflesso innalzano se stessi. Ora, il papato è una istituzione falsa che nella Bibbia non c'è, Vedi, Matteo 23,8, Gesù dice, non ci sono papi, non chiamate nessuno vostro padre. Bisogna vedere se tutte queste le cose faraoniche, sentirsi il centro del cattolicesimo, il più importante dei leader religiosi al mondo, vedere se gli va la testa. Questo Papa c'ha un grandissimo vantaggio, c'ha un grande buon punto che io l'ho apprezzato dal primo momento che l'ho visto, infatti l'ho detto anche ai fratelli, il viso è bellissimo, è sorridente, rilassato, contrario di Bergoglio che era sempre teso. Mm-hmm. Bergoglio è come classico massone globalista, recitava una parte, come fa la Van der Leyen, come fanno i politici, recitano una parte. Van der Leyen ti può annunciare il tuo funerale con un sorriso e tanti altri come lei. Però questo Papa non mi sembra che segua questo esempio di Bergoglio. Allora, riguardo le profezie, tutti vogliono sapere le profezie, cosa accadrà, dobbiamo chiedere a Dio quanto tempo ancora vuole concedere al diavolo e al suo anticristo prima che si presentino alla ribalta. Va bene, vai, qui c'è una scrittura che stavo pensando, che credo che si applica a quello che sto dicendo. Seconda Tessalonicesi 2, 5, 10.
Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene.
Che trattiene a chi? All'anticristo.
Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo.
L'anticristo si manifesterà, ma c'è una cosa che lo trattiene, cos'è?
Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo.
Chi sarà tolto di mezzo? Lo Spirito Santo. E si capisce dal contesto che è lo Spirito Santo. 8.
E allora sarà manifestato l'Empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Quindi, siccome sappiamo che succede quando si manifesta l'unico, cioè che è l'Empio, che sarà distrutto da Gesù, e allora è chiaro che lo Spirito Santo che lo sta trattenendo. 9.
La venuta di quell'Empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati.
Ci siamo?
Secondo Tessalonicesi 2, da 5 fino a 10.
Ok, questo per esempio è quello che è successo a Bergoglio, a mia opinione. Non ha aperto il cuore alla verità, l'ha aperto ai massoni, ai globalisti, ai peronisti, ai socialisti, a Biden, la Pelosi, questi due politici scabrosi, orribili, americani, che i vescovi americani non volevano dargli la comunione, però è arrivato Bergoglio, ve la do io. Io sono più buono dei vescovi americani. C'è questo classico falso profeta che vuole avere più amore di Dio. Insomma, cosa succederà adesso? Dipende da Dio. È lui che stabilisce la tabella di marcia. Il maligno semplicemente non può uscire dai suoi limiti. Vedi Giobbe capitolo 1, come Dio mette i limiti al diavolo. Questo puoi fare, questo non puoi fare. Il diavolo viene e dice, posso ucciderlo? No, lo puoi mettere alla prova. I figli che tutte le sere andavano a donne, andavano alle gioie della carne, i figli fuori binario. E per i figli Dio gli ha detto, sì, quelli li puoi uccidere tutti. E il diavolo li ha uccisi tutti, i figli di Giobbe. Quindi attenzione figli che fumate la marijuana, papà vi dice di no, che vi ribellate, che non ascoltate i genitori. Guardate che il Signore vi porterà a giudizio. State attenti cosa fate, perché vostro papà, vostra mamma, cristiani, loro sono la presenza di Dio. Maltrattate i genitori cristiani, state maltrattando Dio. Rifiutate di ricevere una punizione dei genitori, la state rifiutando da Dio. E vi aspetta il baratro. Vi voglio bene, figlioli, tutti nel mondo, ma non guardate l'esempio del mondo, dove i figli fanno quello che vogliono. Tu, papà, sei mio schiavo, mi compri la moto. Perché? Perché tutti lo fanno. I genitori del mondo sono i schiavi dei figli e anche tu, papà e mamma, dovete esserlo. State attenti. Guardate che il Signore, in un colpo solo, ha tolto di mezzo i figli di Giobbe. D'accordo? Attenzione, attenzione. Perché oggi vedo, sento brutte notizie provenire dal mondo cristiano, che i figli non ascoltano. Attenzione, papà perde la pazienza e ci vuole pazienza. Ma se la pazienza la perde Dio... Avanti Angela, dov'è che andiamo di qua?
Andiamo al Washington Post. Dice,
sì.
The selection of Pope Leo XIV, formerly Cardinal Robert Francis Prevost, means there will be no turning back from the direction charted by Pope Francis.
Ok. Hai finito l'articolo? Va bene. Sì, questo sono qualche straccio, no? Allora, il giornale americano Washington Post, un giornale che appartiene a Bezos, il padrone dell'Amazon, è un giornale anti-Trump. Allora, dice il giornale, il nuovo pontefice ha segnalato la sua intenzione di riparare i ponti. Vuole costruire ponti. Sai, pontefice, il ponte fece, il pontefice fece i ponti. Vogliono fare i ponti per collegare le parti sociali, capito? Le diverse classi, no?
Ma anche perché la Chiesa...
L'intenzione è buona.
La Chiesa adesso è divisa dopo Bergoglio. Tanti cattolici hanno abbandonato il Papa e lui spera di poter riunirli di nuovo?
Sì, sai, sotto sotto dicono vogliono un Papa. Infatti l'elezione di un Papa così... che è a metà tra bergogliani e gli anti-bergogliani, lui è a metà, sembra che vogliono rimettere insieme la Chiesa, che Bergoglio, questo diavoletto, ha cercato di sfasciare. Cioè, Bergoglio si è preso cura del mondo, della politica, delle nazioni, a chiacchiere voleva fermare la guerra, invece sono aumentate, così. Però ha ignorato completamente i fedeli, i cattolici. Lui si prendeva cura della politica, ma i cattolici e delle pecorelle? Chi le nutre le pecorelle? Ah sì, dice, dovete accorciare le omelie è la predica cattolica nella Chiesa, tutto il resto è il ritualismo. E c'è un'omelia che il prete predica. E dice, l'omelia non deve essere più di 8 minuti perché è noiosa, ma è noiosa per te, per l'androne. Ci sono pecorelle che vengono nutrite da quell'omelia. Non più di 8 minuti, 8 minuti io non riesco neanche a scaldarmi. Ma mi fai piacere. Guarda, abbiamo cominciato mezz'ora fa e già solo adesso cominciamo a capirci. Vai da Gesù e digli predica 8 minuti, quello ha predicato 3 giorni senza mangiare né bere.
Wow.
Paolo predicava tutta la notte finché quello è seduto sulla finestra è cascato giù ed è morto.
Sì, è vero.
E Paolo è dovuto andare a risuscitarlo, al libro degli Atti. Mm-hmm. Pelandrone! Meno male che non lo devo giudicare io, perché io mica c'ho l'amore di Dio io. Ma meno male che abbiamo un Dio di amore che avrà dato una possibilità anche a Bergoglio. Non mi sembra che l'ha presa. Tu hai alzato la mano.
Yeah.
Perché?
I heard a man talking about this Pope.
Ho sentito qualcuno dire su questo nuovo Papa.
And he said, the church right now is full of debt.
E ha detto che la Chiesa adesso è piena di debiti.
And they're hoping that he will be able to fix it.
E sperano che il nuovo Papa riuscirà a rimediare questo problema.
Because they said it's the first time they elected an American.
Hanno detto è la prima volta che hanno eletto un americano.
And they're hoping that he'll be able to fix the debt somehow.
E sperano che lui potrà risolvere il problema del debito.
Ho sentito questa storia. No, sono disperati per i debiti. Sono raccolgono soldi a livello planetario. E sono sempre nei debiti. Perché? Perché sono un branco di ladroni.
Come mai? Che hanno edifici, possessioni perché... in tutto il mondo.
Adesso c'è una causa legale a Londra che hanno investito 150 milioni di euro per comprare un edificio a Londra. Quindi sono lì, sono ricchissimi, straricchi, e vogliono arricchirsi di più. I soldi delle offerte delle povere vecchiette che danno i loro pochi centesimi li investono a comprare un edificio di 150 milioni di euro a Londra. E adesso sono in causa. E ha dovuto pagare la controparte dalla causa, mi pare, se non mi sbaglio, 10-11 milioni di dollari o di più. Non. Insomma, è una cosa, si salve chi può. E adesso voglio un americano che li faccia uscire da idee. Ma andate a evangelizzare sto branco di cardinali vestiti da carnevale che vadano in strada a evangelizzare, a cercare le pecorelle, sti grassoni da 200 kg lì col microfono. Gesù, dammi amore, Signore, dammi amore, Signore Gesù. Oh, Angela, ti è capitato un predicatore che si salvi chi può.
Ma sai cosa ha detto questo nuovo Papa? Ha detto, the bishop is not supposed to be a little prince sitting in his kingdom.
Sì, infatti c'è il giornale che si chiama Vatican Website, ha detto che questo Papa ha detto, il vescovo non dovrebbe essere un piccolo principe seduto sul suo regno.
Giusto.
Perché questi sono i vescovi, i cardinali. Chiesa protestante è ancora peggio. Una volta c'erano protestanti, c'erano una volta i protestanti, adesso sono come i cattolici e peggio dei cattolici. Adesso il Vaticano è lì con la loro banca dello IOR e i protestanti evangelici sono lì con il Vangelo di prosperità. Qual è? Dammi i tuoi soldi che io sono in combutta con Dio, tu dai soldi a me e Lui ti benedirà. Garantito dalla nostra Chiesa. Ed ecco che con questo aspirano i soldi dei fedeli ed entrano nelle tasche del grande predicatore che Dio lo ama così tanto che deve avere sempre la macchina nuova, la casa grande, giardino, una villetta al mare, un'altra in montagna, perché Dio lo ama. E se tu che dai soldi al pastore non vieni benedetto perché non hai fede, disgraziato, poveraccio, vergognati che non hai fede. Questi sono i protestanti di oggi. Quasi tutti nella chiesa, nel vomito di Laodicea, Apocalisse 3,14. Guarda, qui abbiamo un giornale, anzi una televisione americana. Cos'è che... me lo leggi quella televisione lì?
È Fox News. Future of the Church on the Pope Leo XIV.
Ecco, qui c'è un'analisi in questo programma televisivo, ne hanno fatto parecchi, che dice il futuro della Chiesa sotto Leo XIV, Leone XIV. Cioè, da tutte le apparenze, almeno in teoria, Leone XIV dovrebbe essere la continuazione di Bergoglio, ma in chiave tradizionalista però. Bergoglio era era un infiltrato. Invece Leone XIV è, o dovrebbe essere, o si spera, o nei piani è, che dovrebbe essere un tradizionalista, cioè un papa normale e cattolico. Altrimenti, se non era, apparentemente a favore di Bergoglio, non so se lo era sul serio o se faceva la scena, altrimenti i pro-bergogliani non l'avrebbero votato. Mm-hmm. Che i pro-bergogliani, 108 cardinali lustrascarpe di Bergoglio, che Bergoglio è lui che li ha nominati, non l'avrebbero votato. Quindi
sta dicendo che era inevitabile scegliere un seguace di Bergoglio?
Sì, perché tutti hanno dovuto ammettere che Bergoglio era un infiltrato, era una spia del diavolo, cioè tutti, insomma, perlomeno io lo vedo così, ma qualcuno l'hanno capito anche... I pezzi grossi della Chiesa Cattolica, che questo qua era un rattone che correva nelle cantine.
Sì, ma dici che, hai detto anche prima, era inevitabile che avessero scelto uno che segue la politica di Bergoglio.
Ma è stato...
Però almeno è uno più tradizionalista. Dici.
Sì, ma io ringrazio il Signore che hanno scelto uno così, perché se saltava fuori uno pro perversioni, pro abominazione, pro vomito, pro... Hai capito di quelli là, no? Se sceglievano uno così, e chi poteva seguire più le notizie?
Sì.
Allora, se il Signore ha permesso che questo qui venisse votato, vuol dire che, non è una profezia, ma voglio dire, può voler dire che l'anticristo non è dietro l'angolo. Può voler dire che questo qui non è falso profeta. Spero di non sbagliarmi. Spero che a un certo punto si toglie la maschera. Ah, io sono peggio di Bergoglio. No, non mi dà questa impressione.
Ma questo un giorno non potrebbe diventare il falso profeta?
A me questa impressione non me la dà. Devo essere onesto. Attenzione, visto Papa Luciani è durato 33 giorni.
Ah.
Quindi non credere che questo durerà tanti anni, a meno che non è in programma. Che viviamo in un mondo di diavoli. Guarda quanto tempo è durato Papa Luciani, che se aveva la faccia di veramente un uomo di Dio. Papa Luciani lo vede, solo amore. Tanto che al Vaticano la Pacciamama ha resistito, hanno piantato l'alberello della Pacciamama. Papa Luciani non c'era spazio nel Vaticano. Cioè era contro la pompa. Pompa magna, era contro tutto quello che i globalisti del Vaticano, che non sono tutti, ma diciamo molti, loro vogliono la pompa, vogliono gli appartamenti ricchissimi, gratis. Insomma, questo Papa però c'è da dire che si è sempre pronunciato a favore dell'inclusività, sa includere quelli là, tu sai chi sono, no?
Sì.
E quelli dell'alfabeto, insomma. Ecco.
Dell'alfabeto.
Ecco. Cosa volete? Siamo in era internet. Qui, caro mio, bisogna misurare, contare le parole. Quindi ora vedremo se lui che si pronunciava a favore dell'inclusività, se era solo per conformità con Bergoglio o perché veramente ci crede. Come tutti i papi, lui sembra mettere la Chiesa nelle mani dei santi. Lui ha già trovato dei santi nelle mani dei quali collocare la Chiesa. E non hanno ancora capito questi qua che da quando fanno questo stanno paganizzando la Chiesa. Da quando fanno questo la Chiesa non fa altro che crollare. Uh-huh. E sono 1500 anni che crolla la Chiesa. Quindi, guarda, parlavamo dei soldi prima, no? La Chiesa attuale, secondo informazioni che sono riuscito a recapitare, perché i giornali a volte parlano un'ora per dirti niente, e allora la Chiesa attuale, Chiesa Cattolica, ha un debito di 2 miliardi di dollari e poi ha 400 milioni di debiti a euro con le pensioni dei preti che non riescono a pagare. Insomma, stanno rubando a destra e a sinistra e poi c'è quasi che si fa pagare per fare niente. Insomma, ci sono dei pezzi grossi della Chiesa che si fanno pagare per grattarsi lo stomaco, per fare niente. E come vuoi che Dio benedica finanziariamente un'istituzione così? Cioè, alcune fonti giornalistiche americane, la Fox News, dicono che Papa Bergoglio dottrinalmente ha intorbidito le acque cattoliche. Proprio lo dicono, perché quelli lì mica, il cardinale mica te lo dicono queste cose. Cioè, quindi i cardinali sperano, questo è il giornale che lo dice, i cardinali sperano che questo Papa, che era già pro Bergoglio, possa fare chiarezza, attenzione, su qual è la vera dottrina cattolica, cosa che molti cattolici ormai non lo sanno più. Vogliono che sto Papa chiarisca qual è la dottrina cattolica. Cos'è? Pro perversioni, pro pervertiti, pro mondo, pro politica. Bergoglio era un peronista.
Sì.
Peron era un comunista. E Bergoglio era un ammiratore di Peron. Non lo dice, non l'ha detto durante il papato. Quando gli ha fatto la domanda, lei è peronista? Gli ha risposto con un mezz'ora di bla bla. Filosofia, psicologia... Cioè, capito, tutto, sai, ottimo politico, no? Uh-huh. E allora, adesso vogliono che questo nuovo Papa faccia chiarezza sulla dottrina cattolica. Pensa, non sanno più qual è la dottrina cattolica, per forza seguono qualunque Papa spunta, infallibile, attenzione, Bergoglio aveva l'infallibilità, potenzialmente, come tutti. Cioè, Papa Leone XIV si è, questo qua, si è presentato vestito da Papa tradizionale e ha detto di avere scelto il nome di Leone XIV. Perché? Ha detto che l'ha scelto per continuare il messaggio di Leone XIII del 1800, perché Leone XIII si interessava alle cose sociali, che è la stessa politica comunque degli ultimi 12 anni di Bergoglio. Mm-hmm. Sono 12 anni che Bergoglio dice queste cose, ma sì. Una cosa è dire, una cosa è fare. Cioè, almeno a parole, lui era per il popolo, per la gente, eccetera, eccetera. Però Bergoglio era un banale uomo di sinistra. E molti interpretano anche questo papato, interpretano che questo papato sta virando dal progressismo di Bergoglio. Sai cos'è il progressismo, Angela?
Sì, il modernismo.
No, progressismo politicamente. Sai cos'è politica? Le sinistre, comuniste.
Ah, sì.
Sì, internazionale socialista, loro sono progressisti, progrediscono verso il male, verso il diavolo, però per loro è progresso.
Ah, sì.
Allora, cioè vedono questo papato come che si sta allontanando dal progressismo, cioè di sinistra, di Bergoglio, verso e avvicinandosi al tradizionalismo cattolico, questo nuovo papa. Ma io mi auguro che, cioè non sono né cattolico né protestante, però tra i due mali io credo che il tradizionalismo cattolico è meglio del progressismo cattolico. Ma tra i due mali è il minore. Mm-hmm. Ma ormai Bergoglio ha seminato, ormai prima di morire ha fatto in tempo a seminare i semi del male che stanno crescendo adesso. Compreso, ha nominato 150 cardinali. Ce n'erano 120, 130, ne ha nominato 150. Il poveraccio era terrorizzato che facessero un voto e lui perdeva. Allora si è eletto 150 lustrascarpe, 150 leccapiedi, 150 perversione pervertiti e poi è morto.
Ma non c'è un limite a quanti cardinali possono avere?
Ma questo qui è Gesù in terra.
Ah, ok, lui è infallibile.
Questo è Gesù sì, sulla sì. Terra, sul pianeta di Pari, lui è Gesù lui.
Ok.
Capito, questi qua. Va bene, gloria a Dio.
Parlando del Papa Leo XIII, mi hai parlato ieri di un video che hai visto su una visione di questo Papa, che lo abbiamo preparato, però è un audio che è in spagnolo. Lo mettiamo e poi ci racconti di cosa si tratta?
Sì, fratelli che capite spagnolo, è in spagnolo. Allora, è una visione profetica che Papa Leone XIII ha avuto nel 1800. Uh-huh. E c'è un giovane in spagnolo, non so che nazionalità, molto bravo, e ha fatto questo video, un cattolico questo qua. Però il Papa ha avuto una visione. Siccome c'ha delle... Voi sapete, io non credo in niente, tranne che non è nella Bibbia. Però qui ho intravisto cose bibliche in questa profezia di Leone XIII. Allora, ascoltate in spagnolo e poi vi traduciamo per sommi capi.
Una visione orribile. Orribile hasta el punto de que le cambió el semblante. Él se encontraba, después de misa, de la Eucaristía, rodeado de sus cardenales, en la capilla privada del Vaticano, cuando de repente quedó de pie, inmovilizado por completo. Imaginaos los cardenales que se encontraban a su alrededor, diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Pero el Papa, León XIII, no reaccionaba. Es como si estuviera en otro mundo, en otra atmósfera. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba contemplando León XIII que le produjo tanto horror? Hasta el punto de que su rostro se tensó como las cuerdas de un violín, se quedó pálido ante lo que estaba viendo. Claro, los cardenales miraron hacia donde León XIII dirigía su mirada y no veían nada. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues lo que estaba viendo León XIII es, podemos decir, un avance de lo que ahora estamos viviendo en estos tiempos. Vayamos a ver lo que ocurrió. Pues fijaros, la visión que tuvo fue la siguiente. Vio una nube de demonios, demonios que se abalanzaban sobre Roma y la destruían. Y además escuchó blasfemias dirigidas por estos demonios y todo tipo de gemidos, de burlas. Y escuchó también la voz de Satanás, la espeluznante voz de Satanás, que decía lo siguiente. Y decía, dirigiéndose a Jesús, «Yo puedo destruir la iglesia». Se jactó el demonio con orgullo. Jesús le respondió, «¿Tú puedes? Entonces sigue adelante y hazlo». Pero entonces el demonio protestó, «Para ello necesito más tiempo y más poder». La suave voz divina le preguntó, «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto poder?». Satanás contestó, 75 años a 100 años, y un mayor poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio. El Señor le concedió, tú tienes el tiempo, tú tendrás el poder, haz con ellos lo que quieras. Esto es de lo que fue testigo el Papa León XIII.
Questa è la visione del Papa Leo XIII. In poche parole, fratello Giuseppe, puoi descrivere cosa ha visto? Microfono.
Qualche fratello ha tempo per tradurlo in italiano, ringraziamo così che lo pubblichiamo in italiano. Comunque la visione profetica è questa, è di Leone XIII. Leone XIII ha iniziato il suo papato nel 1878. E sei anni dopo, 1884, riceve questa visione profetica. E allora è singolare e anche profetico che questo Papa di adesso, che si chiama Prevost, è simbolico che è un segno dei tempi, che questo Papa prende come nome Leone XIV a seguito di Leone XIII, e lui ha detto che lo ha scelto perché Leone XIII si apriva verso il mondo, verso il popolo, verso, oggi si direbbe, democrazia, eccetera. Però io vedo che c'è di più, qui profeticamente e spiritualmente parlando. Forse questo Papa di adesso non lo sa cosa sta facendo, però... Forse non vede la continuazione in base alla profezia che Papa Leone XIII ha ricevuto. Forse lui non vede forse la continuazione. Probabilmente non ha scelto Leone XIV per la profezia, però il Signore dall'alto lo ha fatto in questo modo. Ora la profezia è questa. Praticamente... Il Papa ha visto una cosa che lo ha atterrito, un po' come Nebuchadnezzar in Daniele capitolo 4, che quando Daniele ha interpretato la profezia, Daniele si è spaventato e ammutolito. Che sia il significato di questa profezia, gli ha detto Daniele a Nebuchadnezzar, Daniele capitolo 4, sia per i tuoi nemici, sia per quelli che ti odiano, invece per te, contro di te, tu diventerai una bestia e mangerai l'erba come gli animali, eccetera, eccetera. Leggete Daniele capitolo 4, interessante. In un certo senso è una cosa così qui, solo che Nebuchadnezzar che diventa, diciamo, una bestia è riferito alla Chiesa Cattolica, perché la visione diceva: io ho visto, il Papa vede una nube nera che copre Roma, Vaticano. E questa nube nera era piena di demoni. Demoni pieni di odio, pieni di bestemmie. E la prossima scena, questi demoni distruggono la Chiesa. E allora... Viene citata la scrittura di Giobbe 1.7, dove, la vuoi leggere Angelina, Giobbe 1.7, dove il diavolo si presenta davanti a Dio e Dio gli fa una domanda, dimmi Angela.
Ma questa non è parte della visione?
Questa non è parte della visione.
È il giovane che analizza la visione.
È il giovane che vuole aiutare a capire la profezia.
Giobbe 1,7. Il Signore disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Satana rispose al Signore, è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quello che egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana.
Perché stiamo leggendo questo? Stiamo andando avanti, eh? Che riferimento sei?
12.
Ecco, abbiamo proseguito qui. Stiamo cercando di dimostrare che Dio permette al diavolo di fare il male, di fare tribolazioni, perché oggi ci sono questi falsi profeti evangelici che dicono Dio non farebbe questo ai suoi figli. Invece sì, perché li mette alla prova, punisce chi merita punizione, purifica chi ha bisogno di purificazione e innalza quelli che invece nella tribolazione dimostrano di valere. Avanti, Angela.
Verso 12. Il Signore disse a Satana, ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stender la tua mano sulla sua persona.
Ecco, qui vediamo che il Signore mette un limite. Va bene, puoi fare questi mali che vuoi fare, che il diavolo gli chiedeva di uccidere i figli, eh? Però lui no, lui non lo tocchi. Poi malattie sì, lo ha permesso malattie, eccetera, ma non la sua vita. Vai avanti.
E Satana si ritirò dalla presenza del Signore.
Ecco, e poi sappiamo che è una lunga storia, che poi il diavolo distrugge tutte le sue possessioni, i suoi animali, le sue bestie, le sue pecore, tutto, e alla fine uccide anche i suoi figli. Abbiamo un sacco di figli, però se la passano tutte le sere col Vangelo di prosperità, si direbbe oggi. Tutte le sere a Dio ci vuole ricchi e felici e facciano feste tutte le sere. E Dio diede il permesso di ucciderli tutti. Attenzione ai cristiani che avrà passate col Vangelo di prosperità, perché Dio uno di questi giorni chiederà il conto dei vostri talenti. Come avete investito i vostri talenti? E ma noi siamo figli di Giobbe, lui offre sacrifici per i nostri peccati, siamo sotto la grazia perché lui fa sacrifici. Sì, sì, Giobbe è sotto la grazia. Perché è obbediente.
Dio ha ucciso i figli di Aronne, che era il grande sacerdote di Israele,
esatto.
Israeliti. I figli di Eli, un altro gran sacerdote. Dio li ha ucciso sì. Perché erano nel peccato.
Sì, Samuele capitolo 2, 3. E allora, cosa stiamo dimostrando qui? Che è falso il Vangelo dei falsi profeti di oggi, che Dio non mette alla prova i suoi figli. Dice, ma quello è il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento è peggio. C'è la tribolazione, c'è il marchio della bestia, c'è il lago di fuoco. Non ascoltate i falsi profeti, andate alla parola.
Pensi che questa visione del Papa Leone XIII, che ha visto la distruzione della Chiesa, tu pensi che ha a che fare con il tempo della fine?
Sì, 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 perché va con le profezie. Va con le profezie perché in 2 Tessalonicesi 2, versetto 4, credo, parla dell'apostasia della Chiesa. Cattolica, protestante, tutte le chiese sono in apostasia, tranne alcuni sporadici membri della Sposa di Cristo. Speriamo di esserci. Dipende dal Signore e legge. Quindi sì, c'è a che fare col tempo della fine. Questa profezia io credo che è reale, ma anche Don Bosco, il grande santo cattolico, anche lui riceve le stesse profezie. Ha profetizzato, i cavalli dei cosacchi si abbevereranno nelle tue fontane di San Pietro, Basilica di San Pietro. Perché? Perché lì vedeva, lui come San Francesco, vedeva che la Chiesa faceva schifo. Cioè pensavano solo a perversione sessuale, ai soldi, alla carriera, a diventare Papa, a diventare pezzo grosso. E Don Bosco adesso Don Bosco lo innalzano come prete cattolico. Sì, era prete cattolico, ma era perseguitato però. Va bene? Bene,
Una domanda da parte di Stefania, arrivata adesso la domanda, quindi sono in ascolto, Stefania e Leo. Cari fratelli, buon pomeriggio.
Ciao Stefania.
Grazie di cuore per il messaggio audio. Noi vi amiamo di più. Fratello Giuseppe, mi pongo sempre una domanda, ma da sempre. Ma un Papa che viene nel nome di Gesù e poi omette e insabbia indagini su casi di pedofilia della Chiesa Cattolica, questo è sempre accaduto. Ma tutti fanno finta di non vedere nella Chiesa. Può essere questo allora un buon Papa davvero? Non crede che Gesù farebbe lo stesso? Non so, ma la parola di Dio mi mette sempre in guardia.
Ma è logico, c'è ragione perfettamente, perché questo Papa, Leone XIV, questo Papa americano, è accusato di aver insabbiato casi dove preti sono stati accusati di pedofilia.
Sì.
E questo qui è tipico, perché una cosa è il tribunale degli uomini, gli avvocati, i giudici e via. E un'altra cosa è il tribunale ecclesiastico. C'hanno due pesi e due misure, è diverso. Loro quattro Ave Marie perdonano qualsiasi cosa infernale. Loro perdonano tutti come regola. La loro regola è perdonare tutti. Beh, Dio non è così. Quindi un conto è la Chiesa di Dio, che si chiama la Chiesa di Gesù Cristo, e l'altra è quella... Sono le chiese secolari, cattoliche, protestanti, eccetera. E qui, vedi, il diavolo dice a Dio, tu prova a toccare Giobbe e vedi se non ti maledice in faccia. E allora, nel tempo della fine, quando viene la tribolazione, ci saranno cristiani che malediranno Dio. Diranno, dove sono... Dov'è il tuo Vangelo di prosperità? Dov'è la tua supergrazia? Perché hanno ucciso mia moglie, i miei figli, mio marito, mio amico? Perché hanno messo il marchio della bestia ai miei figli? Dove sei, Dio? Così parlavano gli ebrei ad Auschwitz, nei campi di concentramento. Dov'è il Dio di Abramo? Perché non distrugge il nazismo? Capite? Come se qui Giobbe si lamentasse e dire perché hai fatto morire i miei figli? Cioè Dio dovrà permettere la tribolazione per vedere quali saranno i credenti che moriranno per amore di Dio, moriranno per non rinnegare la fede e quali saranno invece quelli che lo malediranno in faccia. Ci sono storie che parla gli ebrei nei campi di sterminio, campi di concentramento, che maledivano Dio. Vedi, c'è gente che si fa sbattezzare. Perché mi faccio sbattezzare perché la Chiesa fa schifo. Va bene, ma se il battesimo per ora dovrebbe essere fatto nel nome di Dio, cosa c'entra il battesimo con la Chiesa? Ma loro sono branco di puntini puntini, branco di pedofili, pervertiti. Ce ne sono molti, è vero. Va bene. E però il battesimo è tra te e Dio. È come se tu porti, non so, la decima offerta a una chiesa, poi quello lì è un pedofilo e spende soldi in prostitute. Ma tu l'hai data a Dio, che poi lui la usa per comprarsi droga, Dio lo manderà all'inferno, nel caso. Ma tu intanto la dai a Dio. Tu non ti fai sbattezzare perché il prete è un pedofilo. Perché non sei stato battezzato nel nome della Chiesa. Nel nome del pedofilo,
giusto.
Nel nome del prete, battezzata nel nome di Dio,
amen.
Battesimo dello Spirito Santo, poi c'è battesimo dell'acqua che non vale niente, il battesimo dello Spirito Santo invece è importantissimo e ti salva infatti. Allora, gloria a Dio.
Quindi in conclusione, in due parole, tu pensi che il nuovo Papa è una continuazione di Bergoglio, però un po' più moderato?
Molto. Questo Papa mi sembra addirittura sincero, mi ricorda Benedetto XVI, mi ricorda papi precedenti, mi ricorda anche Paolo VI. Tutta brava gente, gente che non erano ipocriti di professione come il massone Bergoglio. Quello lì, secondo me, a mia opinione, era un diavolo con le corna,
sì,
travestito da Papa, ma finalmente si è tolto di mezzo.
Però se tu dici che lui sta seguendo la stessa politica di Bergoglio, per esempio l'inclusività, non è che cambierà niente nella Chiesa Cattolica per quanto riguarda le idee e le dottrine tutto rimarrà lo stesso?
Ma il diavolo ha infiltrato la Chiesa Cattolica con dei principi spirituali, dottrinali, che dobbiamo amare anche pervertiti, e poi c'hanno anche se fanno il distinguo, cioè io benedico il pervertito ma non la perversione, ma non si fa così. Dio, questo distinguo sì. Nella Bibbia non esiste. Uh-huh. Dio non manda all'inferno il peccato, manda i peccatori. Uh-huh. Il peccato non esiste, è una cosa neutrale, una cosa soggettiva, dipende dalla persona. Non puoi mandare il peccato all'inferno, manda il peccatore all'inferno.
Sì, sì, perché loro benedicono le coppie che sono, diciamo, nel modo sbagliato, però dicono che la Chiesa ha ancora questa dottrina che non approvano il loro matrimonio tra le persone dello stesso sesso, però possono benedirle, non approvarle. Ma qual è la differenza? Alla fine è la stessa cosa.
È l'inganno. Non puoi benedire il peccatore ma non il peccato. Non puoi. È intrinseco, no? Il peccato non esiste senza peccatore. Non è il peccato in se stesso che commette il peccato, è il peccatore che mette in pratica il peccato. È come se un serial killer va in giro a sparare alle persone e tu metti in prigione le pallottole perché hanno ucciso. Ma no, caro mio, è il serial killer che devi lavorare, è lui che deve mettere, neutralizzare e mandarlo anche alla forca. Ci siamo?
Sì, sì.
Va bene. Volevo parlare della Papa Leone ha concesso l'indulgenza plenaria. Qui c'è un articolo di Sky TG24, leggilo per cortesia.
Il nuovo Papa Leone XIV concede l'indulgenza plenaria. Cosa è e cosa significa?
Ecco, il giornale cita. Allora, qui dice che... Leggi un po', c'è un articolo, c'è un paragrafo.
Il debito davanti a Dio per la Chiesa Cattolica è la remissione totale della pena temporale dovuta per i peccati già perdonati, che il fedele può ottenere per sé o per i defunti.
Ecco, e questo qui è il giornale. Allora, cioè, cos'è l'indulgenza? Cos'è? È una vecchia misconcezione, un vecchio errore, basato su una scrittura che viene misinterpretata. Dov'è la scrittura? Giovanni 20, verso 23. Su questa scrittura basano questa bugia.
A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Giovanni 20, verso 23.
Va bene, quindi loro dicono, Gesù ci ha detto che noi cattolici, noi il Papa, noi preti, possiamo perdonare. Dove è scritto tutte queste storie?
Ma dice a chi perdonerete voi, i peccati saranno perdonati.
No,
perdonati.
Dove è scritto che sta parlando ai cattolici?
Di chi parla qui?
O ai protestanti? Parla a tutti noi.
Anche ai cattolici, anche ai protestanti.
Anche, ma non c'è il monopolio sale, tabacchi e remissione dei peccati, indulgenza.
Quindi anche ai cattolici evangelici tutti possono perdonare i peccati di chiunque?
Tutti possono perdonare i peccati perdonabili, non tutti sono perdonabili.
In che
Invece
senso?
Questo qua perdona tutto a tutti. Perché i peccati che uno non si è pentito e non ha portato frutti di pentimento, ripeto, portato frutti di pentimento, leggere Giovanni Battista, Matteo capitolo 3, portare frutti di pentimento. Non venite qua a farvi una sguazzata nell'acqua. Nel battesimo religioso ci vogliono frutti. Senza frutti c'è il marito adultero seriale che si pente, la moglie dice bravo, ma adesso porti i frutti, ma mi perdoni o no? Io ti perdono, ma devi portare i frutti. Ma insomma, tu mi ami o no, frutti o non frutti? Non sono sotto la grazia di mia moglie, per non dire di Dio? No, che non lo sei se non porti i frutti. Ci siamo?
Sì.
Allora tu mi perdoni un perdono globale, planetario, generale di tutti i peccati. Ma abbi pazienza, signor Papa, ma scusa, ma questo qui, questa gente si è pentita. No, e allora come fai a rimettere i peccati?
L'indulgenza plenaria è basata sul pentimento, inizia con il pentimento.
Sì.
Però la mia domanda è, quell'adultero seriale che tu hai menzionato può andare da un prete e chiedere il perdono dei peccati? e il prete può perdonare tutti così? Anche se gli dà una penitenza, diciamo. Diciamo che lo perdona, lui si è pentito.
Loro dicono di sì, ma il problema non è solo quello, perché il problema è che loro si prendono il monopolio. Solo loro possono fare indulgenza plenaria. L'indulgenza plenaria, allora basta che vai in un luogo consacrato specifico, e una chiesa particolare, eccetera, e sei perdonato perché sei andato in quella chiesa. Non parla di frutti. Quindi sì, in teoria dice uno che si pente, ma il pentimento non è lo stesso pentimento cattolico del pentimento biblico, pentimento protestante o scritturale, non è lo stesso. Il pentimento religioso basta che il prete sia contento, il pentimento biblico ci vogliono i frutti, se no non conta niente.
Perché il pentimento biblico comprende di andare alla moglie e confessare, chiedere perdono, non al prete, ma a quello che tu hai ferito. Se io dico una bugia a mia mamma, non vado dal prete e mia mamma non sa niente. Io vado a mia mamma, dico mamma, perdonami.
Ma è una pratica anticristo. Tu sei sposato con tua moglie, hai peccato contro di lei. Non sei sposato col prete. Cosa vuoi fare dal prete? E poi il prete è talmente falso profeta che ti perdona, pentiti. Sei pentito? Sì, sì, come no. 4 Ave Marie. Ci siamo. È così che la Chiesa è andata a catafascio. Oh, guarda, Giacomo 5, 14 a 16.
C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore.
E chi? Gli anziani, non il Papa, il prete, il cattolico, il protestante. Gli anziani, se uno è ammalato. Avanti.
La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà.
E se egli?
Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati.
Capito? Non perché c'è l'indulgenza o perché... Semplicemente perché chiama gli anziani, loro controllano che questo qui ha fatto quello che doveva fare, cioè magari deve rimettere un debito, ridare dei soldi, che so che non so cosa deve fare, lo ha fatto, sì. E allora gli anziani lo perdonano e gli saranno perdonati. 16.
Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Giacomo 5, da 14 a 16.
Ecco, allora, qui dice confessare i peccati gli uni agli altri. Non dice a un prete, non dice in un tabernacolo dentro un edificio, che non dice una confessione auricolare all'orecchio, che nessuno senta, specialmente mia moglie. Mi raccomando, confessione segreta, sì, tranquillo, si è pentito, altro che, allora 4 Ave Marie, questa è la religione, e questa è un'abominazione, e questo non è scritturale, tu devi andare dalla moglie, dal marito, devi andare dalla persona che hai rubato, che hai imbrogliato, che hai frodato, e vediamo se lui ti perdona, dirà vabbè ti perdono, a me una volta, la nostra missione, eravamo in Polonia, e due fratelli, tra virgolette, sono andati via, ciao, tutto a posto, e poi si salta fuori che dopo un po' di tempo scrive, dice, sai, io, noi prima di andare via vi abbiamo rubato tutti i soldi, abbiamo trovato dei soldi, li abbiamo rubati, non ci siamo neanche accorti, che andiamo a guardare i soldi tutte le sere, in un cassetto c'è dei soldi, se li sono presi se ne sono andati, ma era una somma cospicua. E gli ho detto, beh, io vi perdono, mi dite quanti erano i soldi, che tecnicamente dovevano ridarceli. Niente, sono spariti. Non solo non ce l'hanno ridati, ma non ce l'hanno neanche detto quando. Ci abbiamo un'idea. Ma questo non è perdono, questo non è confessione. E io, sì, io l'ho perdonato, che perdono tutti. La sera voglio dormire, Ma l'ha perdonata il Signore e non lo so. Che poi gli ha dato un sacco d'amore, siamo andati anche a trovarli questi qua a casa loro e tutto, gli ha dato amore, non abbiamo menzionato ridateci i soldi, niente, però erano problemi finanziari fino al collo, problemi finanziari, perché Dio non benedice queste cose, non benedice il perdono senza frutti, va bene?
Cioè il pentimento senza frutti.
Sì.
Dio non benedice il pentimento senza frutti. Infatti, come tu hai detto, se vai da tua moglie e gli confessi un adulterio, poi lei si aspetta che tu porti frutti di cambiamento, che non continui a commettere adulterio. Quelli sono i frutti visibili.
Va bene, quindi è chiaro e chiarissimo, no?
Ma una domanda all'indulgenza...
Interessante quando a te confronti la religione con le scritture, perché questo, fratelli, non siate lazzaroni, studiate le scritture, se no non capirete mai quando vi stanno infinocchiando.
Una domanda.
Tutti sono col sorriso bellissimo, sorriso religioso, lacrime, io ti amo. Ma magari ti stanno infinocchiando però, se non conosci la scrittura.
Questi frutti che tu stai menzionando, che devono essere visibili dopo un pentimento, è la stessa cosa come l'indulgenza plenaria?
Questi cosa?
Questi frutti che uno deve portare dopo il pentimento.
No, l'indulgenza plenaria...
Perché, per esempio, ho controllato cosa è l'indulgenza plenaria. Uno va in chiesa, confessa un peccato e il prete gli dice sei perdonato, però devi fare qualche atto di fede, come,
una penitenza.
Come la preghiera, penitenza, opere di carità. Quella è l'indulgenza plenaria, come quel debito che devi ancora pagare.
Ecco, questo non è scritturale.
Non lo è?
No.
Perché?
No, perché se tu sei colpevole di adulterio, tu fai qualche opera buona, vai a aiutare 4 orfani.
Sì.
Ma ti devi andare dalla moglie, che? Ma i frutti devono essere frutti appropriati.
Ah, non qualcosa facile.
Cosa vuol dire tu qualche opera buona? Ma gliel'hai confessata alla moglie? Eh no, perché se no mi divorzia.
Ma ho confessato al prete.
L'hai confessata al marito? No, se no mi picchia. Ma allora che confessione è, scusa? Se ti picchia, prega che non ti picchia. Se ti picchia, te lo sei buscato.
Te lo meriti.
Va bene.
Ho capito, quindi non è scritturale l'indulgenza plenaria.
L'indulgenza è un'altra fregatura del diavolo, un po' come i protestanti hanno la supergrazia, che è un'altra bugia come le indulgenze. I cattolici hanno l'indulgenza, i protestanti hanno la supergrazia, praticamente si possono dare la mano, insomma, ecco. E questa esclusività, monopolio di una particolare religione, dei preti. Gesù ha detto chiaramente, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Non devi essere cattolico, non devi essere un papa, non devi essere un protestante. Nessuna traccia di papi o di una particolare religione. A chi perdoni sarà perdonati. Però attenzione, quello là che c'ha il peccato deve fare frutti in base alle possibilità. Se tu hai rubato, che so io, soldi a uno, mi pento, bravo, vai a fare qualche opera. Sì, vado a regalare un chilo di banane al mio vicino di casa, ecco, a posto.
Eh no.
Ma vai da quello là, ridagli, quanto gli ha rubato? 20.000 euro, quanto gli ha rubato? Li devi ridare se ce li hai. Se non ce li hai, nella Bibbia, eri schiavo finché non ripagavi.
Wow.
Eri schiavo fino al giubileo, che era 49 anni.
Oh, wow. Cioè, non è così facile.
Ma ti pare, ma queste religioni non hanno la minima idea, perché invece studiare la Bibbia, loro studiano i libri massoni, studiano Karl Marx, studiano economia e finanze. Guarda, andiamo a Matteo 23, c'è una scrittura. Perché non vedo nella Bibbia traccia di papi e di una particolare religione. Non ci sono nella Bibbia. Gesù è venuto per liberarci dalle pastoie, dalle catene delle religioni. E come dice, leggilo, Matteo 23:13, c'è una scrittura lì.
Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Matteo 23:11.
Gesù dice al suo popolo, i farisei, era la classe più alta religiosa del suo popolo. Dice, voi, mio popolo, non entrate nel regno di Dio e non fate entrare quelli che vogliono. E com'è che li bloccano? Qui non pregare a Gesù, prega un santo, prega una santa. Ma come? Ma non c'è solamente un nome Gesù Cristo? Va bene, ma tu prega il santo, sei a posto, che è garantito da me, un prete. Tutti i peccati mortali che queste religioni si sono inventati, va bene, sono peccati mortali perché? Per rendere il clero indispensabile, cioè che solo loro, i preti, possono perdonare, il che è una bestemmia. Questi peccati mortali che nella Bibbia non ci sono, che Gesù dice, dove Matteo 12 dice che ogni peccato sarà perdonato tranne quello contro lo Spirito Santo, che sarebbe, l'ho già spiegato questo, vuol dire respingere Gesù Cristo. Quello è il peccato contro lo Spirito Santo. Va bene? E poi può essere corredato di altri peccati, certo, ma il punto principale, quando tu rigetti Gesù, ciao. E allora Gesù non è venuto per innalzare una religione, stava semplicemente dicendo che ciascun credente ha la presenza di Dio in sé, e ciascun credente, vai a Galati 4:6, qualunque credente che, avendo la presenza di Dio in sé, può perdonare. Se io ho la presenza di Dio in me, cosa me ne faccio di un papa? Che in Matteo 23:8 dice: non chiamate nessuno papa, non chiamate nessuno padre. Ma allora da quell'orecchio non ci sentono. Va bene, leggilo Angelina, Galati 4:6.
E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Galati 4:6.
Quindi se noi abbiamo lo spirito del figlio di Dio, testimone di Geova, prestate attenzione, lo spirito del figlio di Dio, avete capito? Siete diventati un branco di atei, siete diventati, seguendo i vostri torri di guardia di Nuova York. Allora, abbiamo lo spirito del figlio di Dio nei nostri cuori, allora? E allora lo spirito di Dio nei nostri cuori può perdonare chiunque si pente sul serio, coi frutti. E quindi possiamo perdonarci gli uni gli altri, come dice Giacomo 5:16, abbiamo letto poco fa. Confessate i peccati gli uni gli altri e sarete perdonati. Ma ti pare che devo andare da un prete, o magari un pedofilo? Attenzione quando manda questi bambini a confessarsi in queste cose chiuse, che ci può essere qualche prete con le mani lunghe. Ma cosa li mandate lì in questi antri? Guarda, non serve una carta bollata del Vaticano, le sue indulgenze, tutta roba inventata per controllare le masse. Vai Matteo 18, c'è un'altra scrittura, 21-22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Matteo 18:21-22.
Quindi possiamo perdonare qualunque fratello che si pente 70 volte 7 al giorno, che è un numero simbolico. Cosa vuol dire? Come si traduce?
Sempre.
Gesù non stava innalzando una religione, una setta, una loggia, ma solo insegnandoci tutti a perdonare. Tutto qui. Va bene? Guarda, abbiamo letto, la Chiesa Cattolica, l'indulgenza sarebbe la remissione totale, la pena temporale dovuta per i peccati già perdonati. Il fedele può ottenere per sé o per i defunti. Ma ti pare che noi adesso andiamo a ottenere l'indulgenza per perdonare i peccati dei defunti? Ma siamo impazziti. Ma come fai a perdonare i peccati dei defunti? Quello è un affare di Dio. Un papa di qualsiasi religione che si sveglia la mattina e pretende di poter perdonare tutto e tutti. Quando decide lui, dona indulgenza, oh che bravo, oh che generoso, purtroppo non funziona così. Questa è una maniera per farsi battere le mani, ma non arrivi un peccatore perduto e parti, esci un peccatore perduto, a meno che non vai da Gesù, quale papa. Non è per niente basato sulla scrittura, in altre parole non è dottrina cristiana. È una dottrina aliena, di altri mondi, estranea al cristianesimo. Quale mondo? Il mondo del diavolo. Le indulgenze hanno causato lo scisma anche tra cattolici e protestanti. Quindi è spiacente per i papi, ma neanche loro possono perdonare i peccati, per giunta i peccati dei defunti. Ma stiamo scherzando! Quindi il mio lottare per perdonare i peccati dei vivi e vuoi perdonare quelli dei morti. Questo è come dire: Dio, siccome nel tuo regno tu non sei buono a nulla, siccome nel tuo regno tu non hai amore, allora arrivo io con la mia indulgenza, ci penso io. Ma roba da matti. Perché alla morte, andiamo a Ebrei 9, Angelina, alla morte, tutti i morti ricevono immediatamente un giudizio preliminare, come anche scritto al verso 27, leggiamolo.
Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ebrei 9, 27.
Va bene, muoiono e c'è il giudizio. Il giudizio preliminare, io lo vedo come che la gente viene avviata, siccome Dio già sa il futuro, viene avviata verso la direzione che si meritano. Va bene, la sposa di Cristo di qua, cristiana scaldapanche di là, e i finti cristiani di qua e gli atei di qua. Poi naturalmente seguiranno dopo questo i due giudizi finali. Vedi secondo Corinzi 5:10, primo giudizio per i cristiani, secondo Corinzi 5:10. E poi c'è giudizio per i non cristiani, Apocalisse 20:11. Angela, Apocalisse?
20:11.
Ecco, perché i fratelli scrivono.
Good.
Andiamo a Romani 2, Paolo che parla. Cosa dice Paolo 2, verso 5?
Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Romani 2, verso 5.
Vabbè, qui spieghiamo un pochettino perché certi religiosi non è che non capiscono, non vogliono capirlo. Sta dicendo qui che c'è chi si accumula un tesoro d'ira per il giorno dell'ira della rivelazione, cioè giudizi di Dio. Sta dicendo che chi muore nel peccato si è accumulato ira, l'ira di Dio, dovrà andare contro la sua ira, contro i giudizi di Dio. Vedere Apocalisse 20:11, il lago di fuoco. Altro che indulgenze non cristiane ma solo religiose e inventate e assenti nella Bibbia. Tu cosa credi che vai? Prendi un morto perché era tuo zio, tua nonna, tuo bisnonno, quello che ti pare, e gli perdoni i peccati con un'indulgenza. Ma siete impazziti o religiosi? E allora qui bisogna scegliere, fratelli, o la parola di Dio o quella degli uomini. Angela, passo amen. E chiudo.
Amen, amen.
Penso che ho detto abbastanza.
Amen. Sì, voglio leggerti un messaggio che è arrivato durante questo insegnamento, è arrivato da parte di Piera. Dice, parlavi prima che quando i fratelli danno le loro offerte al Signore, le danno a Dio, anche se qualche pastore, qualche sacerdote è indegno, li usa nel modo sbagliato, a te Dio ti benedirà lo stesso perché lo dai con il cuore puro per il Signore. E Piera sta parlando di questo e dice, sono pienamente d'accordo con ciò che hai appena detto per le offerte. Quando si danno, bisogna farle a cuore pieno a Dio e non pensare che cosa fanno dei tuoi soldi, i preti o i pastori o chi che sia. Forse che Dio ha bisogno dei miei soldi, ma proprio no. Ma Lui vuole che confidiamo di più in Lui per ogni cosa e non sui nostri averi. Esorto dunque i fratelli a dare offerte e soprattutto pagare decime, anche quando si pensa di non riuscire ad andare avanti. Il papà del cielo provvede sempre a qualunque nostro bisogno, garantito e sperimentato. Gloria a Dio. Dio vi benedica, famiglia bella. Piera dodicesima.
Era dodicesima. Dodicesima discepola.
Amen.
Io la benedico. Grazie, grazie Signore. Amen.
Amen. Lei ha attraversato tanti momenti difficili, anche finanziariamente. Continuando a essere fedele al Signore, ha testimoniato diverse volte che il Signore ha sempre provveduto quello che gli serviva, anche se sembrava che è proprio al limite. Ha sempre provveduto, quindi parla dall'esperienza.
Amen. Amen. Ma tutto quello che ci succede, i nostri capelli sono contati. Non c'è neanche un capello al nostro capo che è fuori posto, o che cade, che Dio non lo sa. Non c'è un capello. Quindi ogni tribolazione, ogni battaglia che abbiamo, ogni malattia che Dio permette, Dio lo sa. E noi dobbiamo accettare quello che Dio permette, anche se è sbagliato.
Sì.
Va bene, a volte dei cristiani sono in prigione, vengono uccisi nelle prigioni. Dio lo permette. E allora dobbiamo accettarlo. Gloria al Signore.
Amen.
Amen, amen.
Allora, chiudiamo qui il soggetto del Papa e possiamo vedere un po' cosa succede tra India e Pakistan? Il conflitto sta aumentando, sta peggiorando.
Le notizie sono un po' contraddizione. Sembra, per alcuni versi sembra che si stanno mettendo d'accordo.
Ah, sì?
Sì.
Sarebbe bello.
Sembra che Trump sta intervenendo e loro prendono la palla al balzo e fanno la pace. Vorrebbero fare la pace, stanno cercando, speriamo che funzioni. Sono due potenze nucleari e poi c'è nel di dietro c'è l'ombra della Cina, che è grande potenza nucleare. Quindi sono tre potenze nucleari tutte confinanti.
Mm-hmm. Ma solo ieri si sparavano. C'è questo First Post, che è una televisione indiana,
sì,
che hanno detto che India downs 400 drones from Pakistan and hits back.
Sì, sì, è così. L'India reagisce perché da quello che abbiamo capito dalle notizie c'è un gruppo di radicali islamici pro-Pakistan. Pakistan musulmani e l'India sono indù. Il titolo dice, il titolo del canale televisivo dice India downs 400 drones. Dice l'India abbatte 400 droni dal Pakistan, quindi la guerra. E speriamo che stia finendo o finita. Allora questi radicali pro-islamici, pro-Pakistan, per ora non meglio identificati, hanno assassinato a sangue freddo 26 turisti civili nella zona indiana del Kashmir.
Mm-hmm.
Alla radice, alla base di questi omicidi vi sono le solite vecchie discordie territoriali della zona del Kashmir, perché nella zona ci sono islamici e indù ci sono. E allora l'odio religioso tra indù e islamici ha determinato già nel passato varie guerre tra gli indù dell'India e i musulmani del Pakistan, un po' come avviene a Gaza tra islamici e Israele.
Cioè, sono guerre religiose queste?
Beh, vogliono territorio, tutte e due vogliono. Sono guerre territoriali, ma alla base è che sono due religioni diverse, un po' come avviene a Gaza. Al solito tutti accusano. E ora gli islamici hanno ucciso 26 turisti. Cioè questo è uno sgarbo grande. Non uccide 26 turisti. Cioè più o meno come i radicali di Hamas hanno fatto uccidendo 1200 israeliani il 7 ottobre del 2023, che ha scatenato la guerra di Gaza. Che Israele diceva che si copre perché non la vogliono capire, e allora facciamo a loro quello che loro vogliono fare a noi. Cioè Hamas ha sempre predicato di cenerizzare Israele, polverizzare Israele, e adesso stanno mietendo quello che ha seminato. Israele lo sta facendo contro di loro. Israele è la potenza regionale lì, e quindi Hamas dovrebbe sottomettersi. Così come nelle nazioni islamiche, chi ci sono, i cristiani dentro, eccetera, si devono sottomettere. E allora, come sempre, nessuna di queste religioni possiede la chiave di pacificazione, quella è solo Dio, solo Gesù lo possono fare, ma il mondo viaggia parallelo, diverso di questo. E allora andiamo a Matteo 24, perché stanno sorgendo guerre in diversi posti nel mondo, invece di diminuire aumentano. Matteo 24:6, Angelina.
Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Matteo 24, verso 6.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Guerra, rumore di guerra profetizzato. Il mondo senza Cristo si è costruito i suoi giocattoli da guerra, le sue armi, adesso anche nucleari. E adesso sono solamente in attesa che arrivi il primo pazzo, abbastanza pazzo e con abbastanza potere da usarle. E purtroppo i pazzi non sono mai mancati. Basta ascoltare il politico medio. Cioè non è che mancano i pazzi sono sempre in abbondanza. Guarda, una scrittura, Angelina. Andiamo a Salmo 74, cosa dice il Signore? 21 a 23, grazie.
L'oppresso non se ne torni confuso. Fai che il misero e il povero lodino il tuo nome.
Lodiamo il tuo nome, Gesù.
Ergiti, oh Dio, difendi la tua causa. Ricordati che lo stolto ti oltraggia tutto il giorno. non dimenticare il grido dei tuoi nemici, lo strepito incessante di quelli che si innalzano contro di te. Salmi 74, versi da 21 a 23.
Salmo 92, 6 a 15.
L'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba e tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno.
Cioè i malfattori fioriscono, vanno al potere come a Bruxelles, come nelle grandi nazioni, però per cosa? Fioriscono per essere distrutti in eterno. Verso 8.
Ma tu, o Signore, siedi per sempre in alto.
Alleluia.
Poiché ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno e i malfattori saranno dispersi.
Il giusto?
Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio.
Gloria a Dio. 14.
Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti, per annunziare che il Signore è giusto, Egli è la mia rocca e non vi è ingiustizia in Lui. Salmi capitolo 92, da 6 a 15.
Alleluia, alleluia. Sempre bene confidare nel Signore, mai togliere gli occhi dal Signore, perché altrimenti questo mondo, questo pantano, questo stagno, sono sabbie mobili. Insomma, il messaggio dei guerrafondai oggi è che giocherellano con le armi, anche atomiche. Il loro messaggio è: io mi suicidio, sì, però muori anche tu. Questo è il loro messaggio. Pazzi da legare. Guarda, ha messo questa foto sulla radio?
Sì, c'è.
Ecco. Me la leggi?
Il mondo senza Dio si è costruito scuole e università a milioni. E milioni sono gli psicologi, psichiatri, insegnanti e sapientoni. E guardate a che livello li ha portati la loro scienza sapiens senza Dio. Homo sapiens o homo stoltus?
Man, a me mi dispiace. Non riesco a trattarli meglio di così. Guarda, basterebbe solamente una parola di Dio. Qui c'è una scrittura che Giovanni 13, 34, che l'ho calcolata, ci vuole 10 secondi per leggerla, questa scrittura. Mm-hmm. E basterebbero questa piccola scrittura per risolvere tutti, ma dico tutti, i problemi più insolubili del mondo. Leggiamo questo tocca sana, Angela.
Sì.
Giovanni 13, 34.
Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Giovanni 13, 34.
Basterebbe ubbidire a questo e finiscono le centinaia di guerre locali, tribali, in giro per il mondo. La gente prende l'Italia, non c'hanno soldi per prendersi cura dei pensionati, della sanità, delle medicine, di aiutare i poveri, però ce li hanno per 800 miliardi di euro. Parola di von der Leyen, garantisce lei. E gli hanno fatto notare, però non ci sono. Non fa niente, noi ci indebitiamo. Questa parola indebitamento è sempre stata tabù in Europa. Volevano indebitarsi per la medicina, per gli ospedali, per i dottori, per paziente, aiutarli. No, non possiamo vivere sotto i debiti. Ah, per le armi sì, per la guerra sì. Indemoniati. Signore, liberaci, Signore.
Amen.
Angelina, a te la parola.
Cambiamo soggetto, andiamo a un'altra notizia.
Andiamo in una moschea.
Sicuramente avete sentito questa notizia in Italia. Sì, andiamo in una moschea, anzi un asilo di bambini. Il Sole 24 Ore dice: bambini in moschea durante gita scolastica. I bambini dell'asilo cattolico e le foto in ginocchio. È successo a Treviso. L'asilo difende la scelta come parte del proprio progetto educativo.
Hai capito questo? Tutto un tratto sono diventati religiosi. Questi odiavano il cristianesimo, odiavano la Chiesa, odiavano Gesù. perché sono tutti di sinistra questi qua. Però religioni musulmane non hanno paura, perché quello che hanno paura è la croce, è il nome di Gesù. Hanno paura del Vangelo, hanno paura dell'amore, hanno paura dell'amore di Dio, hanno paura della salvezza. Non voglio che nessuno li distragga dall'andare all'inferno. Lasciateci, siamo diretti all'inferno, non vogliamo essere disturbati.
Ma è un asilo cattolico che ha organizzato questa, virgolette, gita scolastica per portare i bambini a una moschea. Dice il giornale, il dibattito si accende tra accuse di indottrinamento e difesa del dialogo culturale. Stiamo parlando di dialogo qui. I bambini devono stare in ginocchio a adorare Allah, i bambini cattolici.
È un dialogo.
Questo è un dialogo culturale.
È un dialogo culturale.
Ecco.
E il diavolo cambia le parole, tutto l'incontrario, no? Sì, ma di sinistra, dico, è un vento di sinistra che adesso soffia anche nelle chiese cattoliche, asili. E questo che a questo ci ha portato una chiesa moderna, una chiesa sardiana e laodiceana che la Bibbia parla, Apocalisse 3:1 e verso 14. Una chiesa che si è rifiutata e anche tuttora si rifiuta di convertire questi popoli a Cristo. Non sono chiamati a evangelizzare, dicono. E cosa sei chiamato? All'inferno, scusa. Che credente sei? Sei morto o stramorto? Credo che il Signore risponderà a quelli che dicono non sono chiamato a evangelizzare. Perché se le chiese avessero evangelizzato, ma non solo adesso, ma nei secoli, non ci sarebbe stata questa invasione di islamici. Quelli che sarebbero arrivati sarebbero stati cristiani, almeno nominalmente, meglio di niente. Io credo che quando questi che adesso dicono non sono chiamato, quando spunteranno in cielo questi qua dopo la morte, credo che il Signore risponderà loro con le scritture e che nessun laodiceano e sardiano si offende di quello che adesso sto per dire, perché lo ha detto Gesù. Apocalisse 3, Angelina. Dall'1 al 16 leggiamo la prima scrittura.
All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Capito, questa è una chiesa che aveva fama di vivere, ma era morta. 14.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi.
15.
Io conosco le tue opere, ma tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o caldo. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Apocalisse 3,
dall'1 al 16.
1 e da 14 a 16.
Luca 9, 26.
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 26.
Credibile come Gesù parlava alle chiese. Sardi, sei morta. Laodicea, sei un vomito. Chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. Altro che Vangelo super grazie, andare in cielo perché Dio ci ama. Sei sicuro che entrerai in cielo? Dato che Dio ti ama, ma il problema è che tu non ami Dio. Il problema è che tu non obbedisci al Signore. Il problema non è che Dio non ti ama. Questi falsi profeti dicono Dio ci ama, Dio è amore. È scritto qui, leggi, guarda, Dio è amore, 1 Giovanni 4,8, Dio è amore. Dio mi ama. Il problema non è che Dio non ti ama, il problema è che tu non ami Dio. Tu non stai adempiendo la tua parte del contratto. Speriamo noi di non essere così. Credo che i cristiani che si vergognano di evangelizzare i perduti, ripeto, i perduti, perché lo ripeto, cioè non i cosiddetti clienti fissi, della domenica mattina che pagano. Io credo che nel giorno del giudizio preferiranno di andare a nascondersi questa gente dentro qualche secchio pieno di vomito piuttosto che fronteggiare il disappunto di un Cristo del quale si erano di regola vergognati di diffondere, predicare, annunziare per tutta la loro vita. Tutta la vita a ripetere non sono chiamato a raggiungere i perduti. Ah sì, e tu non sei chiamato neanche per il regno di Dio. E non importa se siamo farisei, sadducei, giudei, cattolici o protestanti, non importa. Allora che Dio non voglia che noi siamo così, preghiamo fratelli di non cadere in quella fossa. E chi si trova lì, in questa fossa si trova, di uscire al più presto, tornare o cominciare ad essere discepoli. Amen.
Amen.
Angela,
sì.
A te.
Amen. Voglio leggerti l'esperienza di una sorella che lei ha fatto ultimamente. Ci racconta una storia molto interessante e forte. E facciamo senza nome per la sua privacy. E scrive: ciao amati miei e preziosi. Già da qualche settimana devo scrivervi quello che mi è accaduto. Stavo frequentando la domenica sera una piccolissima chiesetta evangelica del mio paese. Mi è piaciuta perché erano davvero pochi, non più di 25 persone, molto umile come posto. E davo anche testimonianze di fede, di evangelizzazione. Giunti alla vigilia della Pasqua, la Domenica delle Palme, ci sarebbe stato il culto serale con comunione. Dopo il sermone, il pastore della chiesa annuncia: questa sera vi dirò chi potrà fare la comunione e chi no. Tutti i non battezzati non potranno prendere la comunione. Io mi sono sentita una spina al cuore. Ho respirato, ho preso le mie cose, ho chiamato mio figlio, che era seduto con i bambini, con delicatezza stavo per andarmene in silenzio. In quel momento interviene il pastore chiedendomi perché stessi uscendo. Allora, con gli occhi di tutti puntati addosso, rispondo: non sto uscendo, sto andando a casa perché lì il Signore viene sempre a fare la comunione con me e nessuno glielo ha mai impedito e a me non l'hanno mai impedito.
Amen.
Vi lascio immaginare le facce, i commenti di tutti. Ho pensato a Gesù che veniva perseguitato nella sinagoga. Gli animi si inaspriscono. Un uomo davanti a me si volta con un tono sgarbato dicendomi: ma tu che Bibbia leggi?
Certamente sarà la stessa, ma non la legge come lui.
Altre donne avevano proprio uno sguardo malvagio, come se stessi rovinando la loro cerimonia.
La loro religione.
Le uniche parole del pastore: è scritto nella Bibbia questo.
Ah sì, possiamo leggerlo.
Ma non aveva versi da dare. In quel momento mi viene in mente Galati 5 e Galati 6 e cito le parole di Paolo. 6:12. Quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poi, vedendo gli animi inaspriti, ho salutato con pace e me ne sono andata. Un'altra sorellina mi ha seguita, che io avevo invitata proprio per la comunione, e a sua volta aveva portato una sorella appena evangelizzata. In una sola sera questo pastore, tra virgolette, per i suoi limiti, ha permesso che se ne andassero delle persone giovani in una comunità di soli anziani. Oltre a questo, da novembre gli sentivo dire sempre ai culti: sto preparando i volantini per evangelizzare. Volantini mai arrivati, mai visti. Figuratevi se io aspettavo i suoi, avendo i vostri e il Vangelo che distribuisco. E io con le mie due sorelle davamo testimonianze di evangelizzazione durante i mesi. Addirittura ho dato testimonianza del mio viaggio, dell'evangelizzazione che ho fatto in una nazione dove sono stata alcuni mesi. Quando testimoniavo, sentivo in questo pastore che si indisponeva. Aveva sempre un respiro nervoso e un modo di accelerare e chiudere la mia testimonianza. Perfino la sera della Domenica delle Palme, in cui ho testimoniato l'evangelizzazione di due anime con cui abbiamo pregato la sera prima, penso questo fosse perché le nostre evangelizzazioni non erano fatte con lui e dirette da lui, quindi non le riteneva ufficiali, e anche contro il suo impegno probabilmente. Nei giorni a seguire, nel gruppo della chiesa ho postato tanti di quei versi biblici in cui la stessa parola spiega che l'acqua non cambia il cuore di nessuno, ma a cambiarci e a vivificarci è lo Spirito Santo, e Gesù come lavacro di rigenerazione, ma neanche in quel caso ho ricevuto risposta. Poi mi sono cancellata dal gruppo. purtroppo, a distanza di settimane, questo uomo non solo non si è fatto sentire con me, che non ho più partecipato ai culti, ma da buon fariseo mi è giunto all'orecchio che prega durante il culto per me come se fossi una pecora perduta. Ma ringrazio Dio che mi ha salvata attraverso di voi e mi ha confortata e vivificata in casa, senza nessuno di questi evangelici convinti di sé, anche davanti alle evidenze. E con quest'altra esperienza scelgo di non frequentare più nessuna comunità, perché non rinuncio alla libertà che Cristo mi ha donato. Galati 5. Vi abbraccio, fratelli, vi amo tanto.
Gloria a Dio.
Amen.
Guarda, ti benedico, sorellina. Guarda, grazie per condividere. Un'altra delle storie che sentiamo continuamente. Non dare la comunione equivale a scomunicare. Cioè, certi evangelici hanno la sindrome, come la spietatezza dei testimoni di Geova. E vi sono dei testimoni di Geova che persino fanno morire i figli, ma non gli danno la trasfusione. E questi qua non danno la comunione. Sai cos'è la comunione, Angelina?
Il pane e vino.
È la trasfusione di sangue.
Ah, in quel senso.
Hai capito? Stai trasfusionando, stai dando il sangue di Cristo ai fedeli. Mm-hmm. Tutti prendono il sangue di Cristo nello spirito. Mm-hmm. Ci sono religioni che dicono no, è nella carne. Buonanotte. È nello spirito. E il Signore diceva, fanno morire i figli, alcuni di loro, non tutti. Va bene? Ma non gli danno la trasfusione. E questi qua fanno morire chi sta per morire, fanno scappare chi vorrebbe rimanere con le loro, perché non gli danno la trasfusione di sangue di Cristo. Va bene? E allora ci sono testimoni di Geova che fanno morire i figli che non gli danno il sangue. Mm-hmm. E quando il figlio muore, è colpa di Geova, è lui che l'ha fatto morire. Loro non c'entrano niente. E credono che Geova li benedirà per averli fatti morire. Invece Dio, credo, che li aspetterà con, non lo so, qualche specie di bastone. Questo non è il nostro Dio. Avete un Dio diverso, testimoni di Geova. Non è come il nostro. Il nostro non fa morire nessuno, è venuto per salvare. Allora, e tu, dolce sorella? Carissima, tu sei una combattente, continua a combattere.
Amen.
Continua a combattere.
Lei è combattente.
Sei una guerriera,
sì,
della nostra Chiesa.
Sì.
Se te la senti, sorella, scrivi a questo amato pastore e chiedigli da parte mia, fratello Giuseppe, su quale scrittura baserebbe questa terribile dottrina non cristiana di proibire la comunione a chi la desidera. Ho già raccontato la storia. Guarda, andiamo Luca, andiamo qualche scrittura.
No, ma racconta, perché molte persone non sanno, ma come? Chiunque vuole può prendere la comunione? Non è battezzato, non è pentito, non è convertito? Chiunque entra in chiesa può prenderla?
Vabbè, la devo ripetere?
Devi spiegare.
Va bene. Una volta mi trovavo in Italia e ero ospite di alcuni fratelli cristiani dolci. E era una domenica, avevamo invitato tutte le pecorelle che conoscevamo e c'era un gruppetto lì di persone del mondo. E questi avevano portato altri amici con loro, fantastico, così abbiamo evangelizzato anche loro. E allora a un certo punto i fratelli mi vengono da me e mi dicono: senti, qui bisogna organizzare la comunione. Benissimo, facciamo. E allora non sapevamo come fare perché c'erano delle persone presenti lì che non avevamo ancora pregato per ricevere Gesù. Mm-hmm. Gli stavamo spaccando il ghiaccio, mm-hmm, cercando di portare la salvezza, non eravamo ancora lì e non c'era tempo. Avevamo annunciato la comunione e dovevamo farlo. E non sapevo come fare. Come faccio a dare la comunione a questi qua che neanche credono in Gesù?
Uh-huh.
Stiamo tentando di fargli. Erano simpatici, ma... Allora mi ricordo, sono andato dietro la casa a pregare. Ho detto: Gesù, come faccio? Insomma, ho trovato una situazione così, questi qui non si dà la comunione a uno per strada. E allora Gesù mi ha parlato e mi ha detto come dovevo fare. Ha detto: guarda, fai così, guarda. Prendi un piatto e spezzetta spezzate il pane, che c'è gente che non sa neanche questo sanno. Mm-hmm. Spezzate il pane sul piatto, mi ha detto, poi mi ha detto prendi il bicchiere di vino e lo metti a fianco e annuncia: tutti quelli che siete pronti per la comunione, il corpo di Cristo per la guarigione del corpo e il sangue di Cristo per la nostra salvezza, perdono dei peccati, e lì andate, prendete, quelli che siete pronti. E mi sono messo da parte a godermi lo spettacolo. Tutti sono andati, hanno preso un pezzo di pane, va bene, l'hanno intinto nel vino o hanno bevuto uno l'altro.
Mm-hmm. Cioè, ognuno deve vedere se ha la fede di farla, perché ognuno sa quello che ha nel cuore e decide per se stesso.
Eh sì, perché è delicato, perché 1 Corinzi 11 dice: se uno fa la comunione indegnamente sarà colpevole della morte di Gesù Cristo.
Ma cosa significa indegnamente? Cioè, non battezzato come questi dicono nella Chiesa, non battezzato in acqua?
Indegnamente è uno che non crede in Gesù, uno che non ha confessato i peccati, uno che non si è pentito dei peccati, quello là che, diciamo, tradisce la moglie ma non lo ha detto,
okay.
La moglie che fa la fredda tutta, che non ama il marito e non l'ha confessato. Indegnamente vuol dire uno che ha rubato, uno che sta disubbidendo a Dio, principalmente è uno che non è salvato. Quindi se uno fa la comunione indegnamente, praticamente indegnamente vuol dire che non è pronto alla comunione.
Però nel
e
tuo
è
caso,
colpevole della morte di Gesù.
Nel tuo caso, nella tua riunione, c'erano persone ancora non salvate che sono comunque venute per sentire il messaggio.
Sì.
Erano interessate.
Sì.
Magari volevano salvarsi.
Magari.
E allora perché non dare la comunione anche a questi? Forse mentre la prendono e pregano si salvano questi.
Certo, questo è un affare. Io ai bambini, quando il bambino è in grado di prendere il pezzo di pane col vino, io se lui la prende gliela do. E una volta siamo andati, mi ricordo, in una chiesa protestante, siamo andati che mi hanno invitato lì per predicare e sono andato. E facevano la comunione. Io, c'erano bambini piccolini. E mi ricordo che ce n'era uno, un figlio, non so se era Gabriele o aveva, mi pare, 4 anni, 5 anni. Insomma, ce n'era uno di circa 4 anni. E la comunione ai bambini non gliel'hanno data. E i bambini che dicono sono bambini, non gliela diamo. E mio figlio si è messo a piangere. Dice, perché me no? E piangeva, sai, questa è una chiesa, queste sono religiose. E piangeva, perché no? Mm-hmm. E il bambino piangeva. Mm-hmm. Cioè, questi qui non hanno capito niente di Gesù. Gesù dice, lasciate che i bambini vengano a me, di loro è il regno dei cieli, che non riceve il regno dei cieli come bambino non vi entrerà. I bambini, Gesù non predicava come i farisei di ieri e di oggi, che fanno scappare i bambini. Quando Gesù predicava, i bambini correvano a lui. Va bene, i discepoli li fermavano una volta, erano fermati i discepoli. Alto, ho disturbato il maestro. E Gesù rimprovera i discepoli, fa, lasciate che i bambini vengano a me, di loro il regno dei cieli. E allora questi pastori qui, che io gli voglio bene, gli voglio un sacco di bene questi pastori, va bene, ma che mi scrivessero, che io c'ho molto da dire sul soggetto.
Allora per quelli che vogliono capire, per poter prendere la comunione, pane e vino, quali sono le condizioni?
Il cuore. C'è solo una condizione, che il cuore sia disposto e pulito. Se c'è qualcuno che non è perdonato, non sei pronto. Se c'hai dei risentimenti, magari vecchi di anni, contro un vicino, un parente, magari ti ha trattato male, magari è un problema di eredità, va bene, magari ti ha trattato ingiustamente, però nel tuo cuore tu l'hai perdonato, E sei pronto per la comunione.
Ma se non perdoni qualcuno, anche se hai fatto il battesimo in acqua, non puoi prendere la comunione.
Il battesimo in acqua non conta niente. Il battesimo è uno Spirito Santo che conta. Il battesimo dello Spirito Santo è quello che ti porta a pentimento. Il battesimo in acqua, entri in un pistola asciutto e esci in un pistola bagnato. Tutto lì. Ci siamo.
Cioè nella Bibbia non troviamo nessuna scrittura associata al battesimo in acqua quando parla di comunione. Nessuna.
No, questo è il tempo di Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista ha detto io devo diminuire, Gesù deve aumentare e lui è diminuito finché è morto. Lì praticamente Gesù ha preso il testimone, ha preso la staffetta. Adesso è Gesù. Poi specialmente dopo la Pentecoste e il battesimo dello Spirito sono i pelandroni del Vecchio Testamento, perché Giovanni Battista aveva un piede nel Vecchio Testamento e uno nel Nuovo. E l'acqua era in certo senso il Vecchio Testamento, perché Giovanni Battista ha cominciato a predicare quando Gesù nessuno lo conosceva, non lo aveva mai visto, non aveva predicato niente. 6 mesi prima di Gesù ha cominciato Giovanni Battista, Vecchio Testamento. Quindi l'acqua è principalmente il Vecchio Testamento per preparare la gente al battesimo dello Spirito del Nuovo. Va bene? Ecco.
Sì.
E allora il battesimo dell'acqua, che certe chiese fanno un idolo, perché siccome loro controllano l'acqua, attraverso l'acqua controllano le persone. Cioè, i cattolici controllano le persone tramite le confessioni segrete, gli dicono tutte le cose che la moglie parla del marito, il marito parla della moglie, il prete conosce tutti i segreti e da buon burattinaio può manovrare tutto e tutti. E invece i protestanti lo fanno tramite il battesimo dall'acqua,
sì.
E decidono loro se tu non sei pronto, a volte dicono, ti battezziamo fra 6 mesi. Perché? Perché ci vuole 6 mesi per cuocere il broccolo, 6 mesi per lavare il cervello. Dopo 6 mesi finalmente ha capito che la verità è quella pentecostale o cattolica. Allora quando ha capito quella, e allora ti battezziamo, quando sei diventato sotto controllo. Guarda, vai Luca 23, andiamo al ladrone. Luca 23, 32-43.
Ora, altri 2 malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui.
E uno di loro, a 42...
diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
E Gesù cos'è che gli dice?
Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Luca 23, da 32
a 43.
A 43.
Ma qui non ci siamo qui come dottrina. Gesù qui è... Gesù qua non è, diciamo, è un eretico.
Oh, come eretico?
Ecco, Gesù è un eretico. Chiede a qualunque pastore protestante, anche cattolico. E come, scusa, dov'è il pastore che ti dice, sei battezzato? No, tu andrai in paradiso. Questo pastore senza battesimo nell'acqua, acquaccia di rubinetto, ma neanche acqua di Spirito Santo, di rubinetto. Non gli dà la comunione. Figurati se il suo pastore gli dice, tu andrai in paradiso. Ci siamo?
Sì, sì.
Quindi guarda, chiedi al gentile pastore in che tipo di battesimo inutile in acqua, sarebbe stato battezzato il ladrone al quale Gesù ha promesso il paradiso.
Mm-hmm.
In che acqua è stato battezzato il ladrone?
Nessuna acqua.
Altra domanda, Efesini 4:5, andiamo lì, Angela. Parlando di battesimi.
Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Efesini 4:5.
Allora c'è solo un battesimo. Paolo dice qua in Efesini che c'è solo un battesimo.
Sì.
E qual è? In acqua o spirito? In Spirito Santo o in acqua acquaccia? Quale? Domanda per questi pastori che non ti danno la comunione. Altra domanda. Primo Corinzi 1:1. Andiamo lì. Al verso 17. Qui oggi è la giornata delle domande qui.
Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare.
Ma a fare cosa?
Ma a evangelizzare. Non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Primo Corinzi 1:17.
Hai capito? Qui si può anche interpretare che questi qua stanno rendendo la croce di Cristo vana con le loro false dottrine.
Mm-hmm.
Qui Paolo dice Cristo non mi ha mandato a battezzare. Come si dice non in greco? Non. Come si dice in aramaico non?
Si dice no.
No, non. Si dice non mi ha mandato. Allora, Perché se il battesimo sarebbe indispensabile, perché Paolo non battezzava e neanche era mandato a battezzare? Vedi, queste cose sono semplici da capire, ma questa è gente che la Bibbia non la legge. Cosa legge? Ma loro leggono i libri pentecostali, i cattolici, i libri di Simone di Geova. Cioè, sono ciechi guidati da ciechi. Ma cosa è che un cieco ti guidi? Alla fossa. Vuoi un'altra domanda, Angelina? So che sì. Ti piacciono le domande.
Sì.
Ecco, un'altra domanda. Inizio con Marco 16, 16.
Ok. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato...
Sarà
salvato.
Oh.
Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Marco 16, verso 16.
Ma questa è una scrittura che me l'hanno sbattuta in testa molte volte i religiosi.
Mm-hmm.
Dice, qua se vuoi essere salvato devi essere battezzato. È in acqua. Non c'è scritto in acqua. Non fa niente, te lo scriviamo noi. Lo mettiamo tra parentesi. Ma non c'è.
Non fa niente.
Questo qui adesso ti attacca alle piccolezze. No, non mi attacco alle piccolezze. Non c'è. Va bene, in acqua. E allora di cosa sta parlando? Se questo fosse stato il battesimo in acqua, allora Paolo era un eretico, perché, scusa, Paolo dice, Cristo non mi ha mandato a battezzare, e poi Gesù dice, chi sarà battezzato sarà salvato. Paolo dice, io non sono mandato a battezzare. E allora chi è che era? Com'è la storia qua? Cioè, come poteva Gesù dire a Paolo che non era inviato a battezzare? Se qui dice, se non sei battezzato non puoi essere salvato.
Mm-hmm.
Va bene? E quindi il battesimo in acqua, allora vuol dire che è una cosa facoltativa, non è necessaria. Ma ti puoi battezzare tutti i giorni se vuoi, vai tranquillo, non succede niente. Quindi non è necessario. Certamente non può essere usato come motivo per rifiutare la comunione ai fratelli.
No.
Io guarda, sono stato battezzato nello Spirito Santo, ero a Londra, era maggio, questo 14 maggio così. Sono stato battezzato nello Spirito Santo. Ho cominciato a evangelizzare subito, di corsa, non avevo un attimo da perdere. Poi più tardi prendo l'aereo, vado in Italia, a Milano, incontro con dei fratelli, andiamo a evangelizzare qua e là. Un giorno sono vicino a Firenze, con un gruppo di fratelli che evangelizziamo. Eravamo sul mare, eravamo un paesino sul mare che non mi ricordo quale. Con i fratelli siamo lì che tutti si buttano in acqua, era un giorno così di riposo. E mentre nuotavo in acqua, c'è sto fratello americano che nuotava vicino a me e mi diceva questo, mi faceva delle domande, quell'altro, ah sì, questo, quest'altro. Allora lui era cresciuto battista, crede, gli piacevano i battesimi.
Uh-huh.
E a un certo punto mi fa, senti, vuoi essere battezzato? Ho detto, oh, è necessario? No, ma se vuoi ti battezzo. D'accordo. Eravamo al mare e allora mi battezzano, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Entro in acqua, esco, eravamo già in acqua, cioè entro con la testa. E ecco, tutto a posto. Dio ti benedica, a posto. Era ottobre, va bene. Io sono battezzato nello Spirito Santo a maggio. A ottobre questo fratello mi battezza in acqua.
Mm-hmm.
Ma da maggio a ottobre io evangelizzavo come un treno, con lo Spirito Santo.
Grazie Gesù.
E le anime si salvavano. E già avevo cominciato a profetizzare. A ottobre, quando ho fatto battesimo nell'acqua, Angela, cos'è cambiato?
Credo niente.
Niente!
Sì,
l'acqua non mi ha aggiunto niente. Era acqua fresca. Ah, che bella nuotata. Tutto lì. Cosa c'è di male a battezzarsi in acqua, Angela?
Niente di male, niente. Solo non dare una importanza esagerata a questo.
Non è un peccato se non ti battezzi in acqua.
No, è una testimonianza di fede. E se lo teniamo come testimonianza di fede può essere anche bellissimo. Però se esageriamo e mettiamo condizioni, solo se ti battezzi in acqua puoi fare comunione, solo se ti battezzi in acqua puoi fare parte della mia chiesa, solo, allora già diventa un problema, perché non è scritturale.
C'era questo predicatore americano che ha detto, uno che predica lo Spirito Santo, guarigioni, guidato dallo Spirito, un carismatico, e ha detto che lui è stato circonciso, il genitore l'ha circonciso. Va bene, però questo è stato circonciso per motivi medici. Mm-hmm. E lo ha fatto per motivi medici, di igiene e tutto quanto. Ma non è che l'ha fatto perché non crede all'epistola dei Galati, che è tutto contro la circoncisione. L'ha fatto così. Quindi se tu ti vuoi fare circoncidere, non c'è niente di male. Circonciditi. Ci sono situazioni che i dottori lo suggeriscono. Perché? Perché non so, chiedi a loro, non so, però a volte va bene. È lo stesso battesimo nell'acqua. Cosa c'è di male? Non c'è niente di male.
No.
A volte può essere, lo puoi fare come testimonianza. Sì. Tu stai evangelizzando in spiaggia e dici, ehi, fra mezz'ora faremo battesimo in acqua, chi vuole venire venga.
Bello.
Allora qualcuno viene anche a giocare l'anda, sì, interessante. E lo evangelizzi e lo guidi alla salvezza.
Sì.
E poi prendi il microfono e puoi dire, stiamo facendo battesimo in acqua perché Gesù vi ama, perché Gesù è la salvezza. E questo è quello che facevano fino a quando è arrivato lo Spirito Santo. E noi lo facciamo di nuovo per mostrarvi come facevano. Lo puoi fare, questo non c'è niente di male.
Ma non perché l'acqua ti salva. E quello è il problema di oggi. Dicono che senza l'acqua non sei salvato. E non è scritturale.
E poi ci sono diverse religioni. C'è l'acqua Boario, l'acqua San Pellegrino, e l'acqua... E che altro? Evian... Sono diverse marche di acqua. L'acqua Perrier è un'acqua francese, cioè, a parte gli scherzi, l'acqua non serve. L'acqua che serve adesso è Giovanni 7, 37, 38, verso lì, che dice colui che crede in me, dal suo cuore sgorgerà acqua viva.
Acqua viva, sì.
Amen. Va bene? Se crediamo in Gesù, ha detto la Bibbia, dal suo seno sgorgeranno acque vive. Alleluia, acqua viva di Cristo. Angelina, c'è altre domande? Perché sennò qui i fratelli magari sono stanchi, sai.
Sufficiente per oggi. Grazie. Ci sentiamo domani alle ore 16, fratelli. Fermiamo qui.
Mi raccomando. E invitate pecorelle. Invitate che domani faremo un battesimo.
Ah, quale?
Cosa ricordo?
No, domani facciamo la comunione, pane e vino. Che battesimo?
Il battesimo è nella parola.
Ah, ok, allora sì, venite.
Cara Angela, non ti sorprendere che qui le sorprese sono il nostro mestiere.
Venite.
Venite e invitate pecoramus, invitate pecore, perché siamo pecorai, diciamo anche pastori. Noi, una chiesa che io prego che ciascuno di voi sia un pastore e una pastoressa, un profeta e una profetessa. È scritturale questo, Angela?
Sì.
Dammi un paio di scritture almeno.
Primo Pietro 2,9.
Ecco.
Siamo tutti chiamati a essere pastori.
Sì, anche profeti.
Anche profeti. E?
Atti?
Non lo so. Atti cosa?
Due
cosa?
15. Guarda, meglio che lo leggi che sei indietro.
Va bene.
2,15. Ok, non ti facciamo passare l'esame.
Questi non sono ubriachi.
Oui.
Questo? 2,15?
Atti?
Su
2,15.
Sugli ubriachi?
È 15 o 17?
Forse, 17.
Forse
sì.
17. Lo vedi che tu mi fai sbagliare.
Io ti faccio sbagliare.
È perché tu sorridi così tanto che mi distrai.
No, sei tu l'ubriaco, io no.
A qualcuno devo dare la colpa, perché cioè, capito? È buono che il predicatore non faccia brutta figura.
Atti 2,17. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sulle mie serve e sui miei servi in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Atti 2, verso 17 e 18.
Capito? I religiosi leggono questo. Ah, ho capito tutto. Le donne devono tacere in chiesa. Ho capito tutto. Ho capito?
A volte sì, diciamo che sì.
Ma a volte anche gli uomini che stessero un po' zitti, Non è che abbiamo sempre ragione noi. C'era una chiesa, Corinto, c'era qualche chiesa che ogni tanto Paolo si arrabbiava. C'era una donna che andava a letto col figlio di suo marito, eccetera. E Paolo dice, adesso vi mettete il velo in testa sotto la legge. Ma non è che questo qui, sempre, comunque, ordunque, comunque, no. Perché Galati 3,28 dice, non c'è né maschio né femmina in Cristo Gesù. I Galati non avevano problemi delle donne che andavano a letto con i figli dei mariti. Avevano altri problemi, cose di circoncisione, che volevano la legge, però quel problema non l'avevano e Paolo gli dà il premio e dice non c'è né maschio né femmina.
Sì.
E come si concilia questo col fatto che la donna non deve parlare in chiesa? Perché era una chiesa diversa. E come io qui, nella mia comunità qua, a volte mi sveglio alla mattina e dico qua, dobbiamo cambiare le cose oggi. E allora può essere, per esempio, che deve essere più fedele con la parola, più fedele nella memorizzazione, va bene? E poi, ma non è che ogni giorno io mi posso svegliare e dire tutti i giorni qui dobbiamo essere più fedeli con la memorizzazione, perché magari abbiamo imparato quel problema. Magari c'è un altro problema, magari uno che guida la macchina senza timore di Dio, allora cambia la correzione, allora c'è una correzione per i Corinti, un'altra per i Galati.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì, sì.
Allora per cortesia, fratelli pastori, cercate di non prendere una scrittura e applicarla dappertutto a mitragliatrice. Bisogna vedere cosa hanno bisogno. Il dottore lì che aspetta il paziente dice qual è il suo problema? Beh, mi fa male. Anzi no, non mi dica niente, tagliamo subito la gamba. Dice, ma se mi fa parlare o no? No, no, prima taglio e poi parliamo. È così che si può fare il dottore, scusa. Prima tagliamo la mano e poi controlliamo dove è il problema? Non puoi andare a tutte le chiese e dire le donne stiano zitte. Perché abbiamo bisogno che le donne parlano. Angela, puoi parlare?
Ma sto chiudendo la diretta, se proprio mi chiedi. Non sto parlando più.
E questo è un messaggio internos. Predicatore, taglia corto.
No, tu devi chiedermi di parlare 2 ore fa, non alla fine.
Va bene, chiudi la diretta.
Va bene.
Preghi tu per i fratelli?
Sì, preghiamo, sì. Grazie, Gesù.
La donna, Signore, parli in chiesa.
Aiutaci, Signore, a parlare solo le tue parole. E allora tutti siamo potenziali per parlare, altrimenti stiamo tutti zitti, Signore. Se parliamo dalla nostra mente carnale, se parliamo dal mondo, dal diavolo, Signore, aiutaci a stare zitti, a sgridare quei spiriti che ci ingannano. Signore, aiutaci a parlare solo la tua verità scritturale, Signore, a essere pieni del tuo Spirito Santo, camminare con te, fare comunione con te ogni secondo, Signore. Prego per i fratelli che tu li benedici, li proteggi, li guidi, mostri loro la tua luce in ogni situazione che si trovano, perché c'è una soluzione a ogni difficoltà nelle loro vite. Signore, aiutali a stare vicini a te per trovare la risposta, nel nome di Gesù. Benedicili, Signore, con guarigione, con liberazione da ogni male, protezione nel nome di Gesù. Alleluia. Ti amo,
grazie,
Signore.
Signore.
Amen.
Grazie. Dio benedica, fratellini. Noi ci sentiamo domani se Dio vuole e Dio vuole. Allora, vediamoci domani. E se non abbiate paura di invitare pecore, che noi amiamo invitare pecorelle. Siamo qui per questo. È la nostra sola scusa di esistenza.
Sì,
raggiungere, sì, le pecorelle.
Grazie Gesù.
Alleluia.
Amen.
Un bacione, fratelli. Vi amiamo.
Ciao, fratelli.
Tanto.
Ciao, ciao. Dio vi benedica. Ciao.
Voglio andare lontano, lontano e toccare il mondo con la mia mano. E vedere mille occhi diversi dipinti di blu, con i bracci alle polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare, di
ti prego padre fammi partire, dammi quello che devo avere. Vorrei ancora vederti ballare, come sei bella ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, ma non trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa, innalzerò il mio canto e gli dirò fra una preghiera e il pianto. Padre, perdonami, tu conosci le stelle, fanno parte dei sogni che un uomo, lo sai, ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo. Credevo di volare e non c'era il cielo. Visto ed ero ancora lontano e per primo mi ha teso la mano, le braccia aperte come fossi il mondo. Ho conosciuto l'amore più profondo. Fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde e se vince l'amore. Non mi lasciare da solo a far festa. A cosa serve questa veste d'oro se tu rimani in disparte da solo? Padre, perdonami, no, non erano stelle, desideri e passioni, ma un uomo, lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, perdonami. Cadevano tutte lasciando ferite, no, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo. Credevo di volare e non c'era il cielo.